questa iniziativa, cioè Storia Magistra e il Centro Studi Italia-Cuba. Intanto questi sono i primi ringraziamenti. Il secondo ringraziamento vanno agli organizzatori di questa serata veri, che sono Calenda e Picerna. Senza di loro non ci saremmo riusciti. Di sicuro, senza di loro non ci saremmo riusciti e non avremmo... Perché le persone hanno bisogno di un motivo per mobilitarsi. Perché andare a sentire una conferenza, ce ne sono talmente tante conferenze che uno si perde un po'. Invece se gli girano i coglioni, allora lì si formano dei grumi di partecipazione che sono forse la cosa più importante che riusciamo a fare. Cioè parte dall'indignazione. Cioè dall'indignazione che può scatenare quello che è successo. Non sto lì a ripetere, lo sapete tutti quanti, infatti siete qui, non siete altrove. Se no è inutile raccontarcela tra di noi questa. Qualcuno mi ha chiesto perché noi come Poderosa abbiamo subito dato la nostra disponibilità a fare qui quello che non si poteva fare là. E io rispondo con ricordando due cose. La prima, appunto, l'indignazione per la violazione di quel principio voltariano, diciamo che le persone che ragionano con il proprio pensiero pensano di dover difendere, anche a costo della propria vita, le idee, la possibilità dell'altro di esprimere le proprie idee. La seconda, ma è la stessa, ma caratterizzata un po' più politicamente, la disse Vittorio Foa al senatore Pisano del Movimento Sociale, che gli disse: vedi, se vincevate voi, io sarei stato in prigione. Abbiamo vinto noi e tu sei senatore. Quindi io penso che questa è la traduzione in positivo, e grazie alla resistenza partigiana in Italia, di queste due cose. C'è un limite alla libertà di pensiero, di manifestazione del pensiero, per me almeno, per quelli che vengono dalla mia storia, ed è l'apologia di fascismo, perché per me il fascismo non è un'opinione, è un crimine, come sancisce la Costituzione e che si fonda su una lotta di resistenza che ha ridato dignità al popolo italiano. Quindi io non ho molto altro da dire, se non che suggerisco, ma poi diciamo Angelo e gli altri compagni intellettuali che si sono mobilitati in questi giorni, io penso che vada fatta un'iniziativa specifica. Io mi scuso con tutti voi perché il locale è quello che è, ma questo ci abbiamo, non è che potevamo inventarci in un altro. L'unica cosa che siamo riusciti è dare la possibilità anche a chi sta fuori di ascoltare, no? Avere un po' di sfogo. Però la cosa è che io penso che noi tutti insieme, anche con coloro che oggi non ci sono, perché i tempi erano così stretti, ci diamo un appuntamento in un posto più grande per discutere una cosa specifica, cioè il rapporto che c'è tra il tempo di guerra, l'informazione e la cultura. Perché, come ci ha insegnato Brecht, questo è un punto specifico di approfondimento e di lavoro e di acculturamento nelle nostre relazioni. Perché quando c'è la guerra, diciamo, chi ti guida e ti porta alla guerra azzera la dialettica democratica, azzera il pensiero critico. E credo che su questo valga la pena darci il tempo per un ragionamento complessivo. Buona, certo, così magari ci sponsorizza. Buona conferenza a tutte e a tutti.
Se osate dichiararvi anziani, venite avanti e prendete posto. Sì, Josefina Errante e Laura Bruno, per esempio. Potete avanzare, ci sono i posti liberi, fatele passare. Sono due persone di una certa. Grazie. Bene, mentre aspettiamo veramente di cominciare, come se avete visto l'ultimo annuncio che ho messo mentre ero già qui, pochi minuti fa hanno hackerato anche il mio profilo Facebook, hanno hackerato Instagram, Telegram, il mio account Apple, il mio account X, Tweet, tutto. È bizzarro, no? Ah, nonché PayPal mi ha preso anche dei soldi, naturalmente. Ma per la buona causa si fa anche questo, però adesso devo far intervenire la polizia postale perché non è possibile. Cioè, tutto questo negli ultimi 3 giorni. Io non voglio trasformare il post-rock in prop-rock, però, come dire, qualche sospetto ti viene. E come sapete c'è stato anche dei tentativi di effrazione qui alle porte della Poderosa questa notte, tanto per completare il quadro. Quindi, come dire, bene, abbiamo già fatto i ringraziamenti fondamentali al duo che ormai è nei nostri cuori. Come sapete hanno fatto anche un'importante contromanifestazione questa sera alle 18 in Piazza Carignano. Ho mandato un emissario, erano in 60, però protetti dalla polizia. Anche meno, invece era 60, secondo me. Comunque, però Calenda ha continuato a fare dei messaggi, tweet, dichiarazioni, interviste, insistendo sul fatto appunto che questa era una manifestazione di propaganda di un regime criminale e quindi non poteva trovare posto, non al Polo del Novecento, a Torino. Annuncio anche che, l'ho anche scritto ma insomma ve lo dico, io ieri sono stato al Polo del Novecento perché dovevo presentare un libro e sono andato perché era un libro di un'autrice scomparsa che non ha potuto vedere la sua opera pubblicata e quindi sono andato per rispetto a questa autrice che peraltro non conoscevo. Sì? Che non conoscevo di persona, quindi sono andato per questa ragione, ma ho annunciato pubblicamente che era l'ultima volta che mettevo i piedi a Polo del Novecento. Non andrò mai più e invito tutti a boicottare il Polo del Novecento. Perché tutto quello che è successo è scandaloso. Non possiamo subire. Io sono stato invitato negli ultimi giorni a tacere, a non dire nulla, a soprassedere, a non fare casino, come al solito. Io ho deciso di fare rumore, scusate. Ecco. E questa idea che vi accennava prima Stefano Alberione. Per favore, l'Ampia locale aveva organizzato l'incontro che poi è stato cancellato, sapete ci sono stato un rimpallo di responsabilità, ma insomma pare che sia l'Ampia nazionale che poi sia intervenuto per cancellare l'incontro, ma ci sono state però perché è successo questo, perché sono state pressioni che sono arrivate dall'onorevole Gori, già sindaco di Bergamo, da Carlo Calenda e dalla signora Picerno. Qui a Torino a livello locale ci sono state iniziative in Consiglio Comunale del dottor Silvio Viale, che proprio ieri il pubblico ministero in tribunale ha chiesto una condanna di 1 anno e 4 mesi per violenza sessuale aggravata. E lui fa il moralista. Quindi il gruppo dei più Europa, i radicali torinesi, che io pensavo fossero estinti, ho scoperto che sono ancora vivi, e associazioni ucraine hanno appunto, sono stati i primi a accendere la miccia, che poi è stata appunto ripresa dai nomi che vi ho segnalato, che hanno poi fatto pressione sul sindaco di Torino, il quale ha chiamato la sua assessora alla cultura, lui era fuori, la quale assessora ha chiamato il Polo del Novecento. dicendomi, poi lui si è giustificato con me, dicendo: ma io non ho fatto niente, anzi testualmente non ho fatto un cazzo, testuale. E io ho detto: ma il fatto che un sindaco telefoni per verificare, ma quando mai nel polo del Novecento, che esiste da decenni, si è fatta un'azione del genere, che un sindaco telefona per verificare su una conferenza? Quindi questa cosa era evidentemente inaccettabile. Quindi comunque alla fine io ho detto ieri che se, l'ho detto poi dopo, se mi arriverà una lettera ufficiale di scusa della direzione della presidenza del Polo del Novecento posso soprassedere, ma dato che non arriverà io non soprassederò. E anche lì si è creata una rendita di posizioni che è insopportabile. Aggiungo anche che su di noi hanno esercitato la censura evento putiniano, cioè prima ancora che io parlassi, no? Ma il Polo del Novecento sta organizzando una grande giornata a sostegno dell'Ucraina, con una serie di interventi anche di associazioni ucraine, che è stata messa in programma, in calendario del Polo come evento culturale. Quindi se lo faccio io, noi, è un evento di propaganda. Naturalmente è la signora Picerno che decise qual è il limite e il discrimine tra propaganda e cultura, no? E quindi è veramente tutto questo è insopportabile. Però appunto abbiamo messo in moto una valanga che spero li seppellisca. E quindi in questo senso l'idea che proponeva prima Stefano Alberione è da prendere in considerazione. Sono troppi gli eventi che si stanno verificando. Prima erano a danno di cittadini russi che fanno di mestiere i musicisti o cose di questo, gli atleti. Adesso se la prendono anche con gli italiani che vengono bollati come putiniani, eccetera. Quindi la mia proposta in realtà è stata l'Ampia di Torino a chiedermi di fare una conferenza sulla Russia, anche perché ero appena tornato dalla Russia, ma perché seguo queste vicende e queste tematiche, in particolare da russofobia, da anni. E poi io stesso ho proposto di far intervenire in collegamento
Vincenzo. Buonasera, Russo.
Buonasera Vincenzo Russo, perché era persona informata dei fatti, nel senso che lui ha pubblicato qualche mese fa questo piccolo libro intitolato Alla Latina, che mi ha molto intrigato. Sai, noi filologi classici, De Russofobia, no? E ieri che mi hanno invitato alla 7 a spiegare cosa era successo, poi dopo 50 minuti di attesa mi hanno dato finalmente la parola, ma nel momento in cui ho cominciato a parlare mi hanno ovviamente sommerso dicendo che comunque tutto questo comunque era un evento di propaganda, perché il libro di Do Russo è stato sponsorizzato dalla Zakharova, che c'è anche magari mi sponsorizzasse un mio libro la Zakharova, cioè io sono pronto a buttarmi ai suoi piedi. E comunque sì, ma anche le sue posizioni sono note, le mie posizioni sono note, vabbè, nessuno sapeva cosa avrei detto. E questo è molto interessante, perché mostra come costoro siano perspicui, cioè abbiano un'intelligenza che va oltre il fatto. Quindi quello che volevo fare io, poi adesso un po' siamo stati appunto travolti, anche piacevolmente travolti dagli avvenimenti, quello che volevo fare io era un po' affrontare un po' storicamente il tema della russofobia, cosa che ho provato anche a dire, no, in televisione, ma non c'è modo, perché comunque è propaganda. Cioè siamo arrivati in una situazione in questo paese in cui la parola Russia è diventata una parola vitanda. Vitando era il termine che si usava nella lotta contro le eresie, e c'erano l'eretico vitandus, l'eretico quindi una persona che era da evitare, ma anche c'erano le parole vitante da evitare. Quindi la parola Russia, a meno che tu premetta che la Russia è un paese di assassini, delinquenti, eccetera, se no tu non puoi proferire questa parola, perché vieni subito schiacciato appunto come propagandista filorusso o semplicemente putiniano. Bene, quindi questa cosa che sembrava, io davo per scontato che sarebbe passata quasi inosservata, avrei avuto i miei 60 spettatori, adesso ne abbiamo qualcuno di più e quindi dobbiamo sicuramente ringraziare questi personaggi che ci hanno moltiplicato. E devo dire, fino a ieri io ho ricevuto più di 500 messaggi, ieri, oggi non ho più contati, più un numero infinito di interviste. Un solo giornale nazionale mi ha intervistato, anche questo interessante, un giornale di destra, Il Tempo, che ha fatto una lunga intervista, mi ha telefonato poco fa, mentre venivo qua, il giornalista che ho fatto l'intervista, e ha detto, ma professore, sa, quell'intervista ha provocato un casino nel giornale. E dice, ma poi, stamattina, sai qual è stata la prima telefonata che ho ricevuto? Io ho detto, Calenda, sì! Cioè, Calenda l'ha chiamato alle 7:30 per protestare. Ma come? Voi date spazio a questo putiniano? Avete un professore, insomma, c'è una certa autorevolezza. No, è un putiniano, cioè, che ha fatto una scena isterica al telefono, minacciando, lui stupendo, è un giovane giornalista, dice, adesso magari mi cacciano, mi ha detto, ma no, ma non faccia così, l'assumo io, non si preoccupi. Però è interessante che la gran parte di questa mobilitazione contro l'evento venga dall'interno del Partito Democratico o da aree vicine al Partito Democratico. Questa è la cosa che più ci può turbare e non possiamo non dirlo, non possiamo non dirlo, che oggi nel Partito Democratico ci sono i peggiori bellicisti, i peggiori guerrafondai, i peggiori russofobi. Allora, stasera io volevo provare a fare una lezione di storia. Adesso è già un momento di panico, no? Cioè, non c'è storia, no? Siamo già scomodi, stretti, non è una lezione di storia. E beh, io questo faccio di mestiere, perché abbiamo bisogno di un po' di pulizia concettuale, storica, teorica e storica, insomma. E quindi va bene, poi la farò in forma ridotta. Se avete visto il computer vi siete spaventati ulteriormente, perché adesso ci legge un pippone di quelli, no? 80. In effetti ho scritto un centinaio di partelle, ma non state tranquilli. Perché il tema è appassionante e dopo lo affronta. Allora, però, visto che... dove sei, Vincenzo, in questo momento?
Se puoi dire... Io sono a Lugansk, quindi in Donbass.
Vabbè, possiamo togliere questa roba? Questa che ci impedisce di vedere nel tutto il suo fulgore bellico. Io ho invitato Vincenzo Russo, che ho incontrato poco tempo fa per la prima volta a Minsk, in Bielorussia. Mi ha detto, ma lei sta facendo tutti gli stati canaglia. Sì, infatti, il mese prossimo hanno invitato a Teheran, pensate. Cioè. E a fine mese devo andare a Caracas. Cioè, sono rovinato. Se lo sa la Picerno, che ha fatto uno dei post, ha detto, il professor Dorsi perché si lamenta? Intanto va e viene dalla Russia, una volta sono andato. Poi dice, e poi gira l'Italia liberamente. Là. Cioè, ha detto che io giro l'Italia liberamente, tra l'altro quasi come se fosse una gentile concessione che la signora o chi altri fa. Cioè, mi hanno concesso di girare l'Italia. Vabbè, quando poi sarà, mettetemi subito al gabbio, mettetemi il braccialetto elettronico, cioè non mi può seguire. Quindi tutto questo è inquietante, quindi è importante questa proposta di Stefano Alberione di ritrovarci. Spero di poter avere anche con noi Alessandro Barbero, che ha problemi di famiglia in questo momento, forse riesce anche lui a fare un saluto a fine serata, però devo dire che lui ha preso subito l'iniziativa di cercarmi per esprimermi tutto il suo sdegno da una parte e la solidarietà dall'altra. Quindi vorrei sottolineare che non sono io che ho cercato il professor Barbero, è lui che ha cercato me per dirmi che era scandalizzato e mi ha detto mi metto a disposizione nei limiti in cui posso. Poi sono pregiunti i problemi familiari, se no lui sarebbe venuto a fare un salto stasera, ma non ve l'avrei detto perché se no qui non avremmo potuto accostarci neanche alla via, perché ormai Barbero, no, come sapete, è un fenomeno, no, mediatico. Bene, quindi io mi sono questo argomento di questo incontro che vogliamo fare, dobbiamo prepararlo bene, ma non possiamo lasciar cadere quest'onda che è sì di sdegno, ma è un'onda anche positiva. Cioè noi stiamo, in realtà, paradossalmente, stiamo già costruendo qualcosa. Non possiamo perdere di vista questo elemento, stiamo già costruendo qualcosa che è veramente dal basso. E in questo senso le reti sociali, perciò mi hanno hackerato tutto, sono diventate uno strumento importante. Bene, allora, poiché abbiamo un ospite da Lugansk, darei subito la parola a lui, gli concedo qualche minuto, perché poi gli devo parlare 4 ore e 7 minuti io, per raccontarci. Lui appunto ha fatto questo libretto, e purtroppo c'è anche la foto di Anna Zakharova in copertina, e va bene, che è diventato un elemento di prova, no, del tuo putinismo. Addirittura ieri Parenzo ha detto che tu hai dichiarato di essere al soldo di Putin e di essere un emissario. Ovviamente
non so quando l'ho dichiarato, non te ne eri accorto.
Di averlo dichiarato. Comunque, no. Allora io darei subito la parola a lui per fare un primo intervento, e poi io provo a fare un po' di storia, e tra poco alle 9:30 si dovrebbe connettere Alessandro Di Battista. E poi più tardi Monio Vadia, vediamo se poi Alessandro Barrero riesce, si affaccerà anche lui come a darci la sua benedizione urbi e torbi. Va bene, do prima la parola a Vincenzo Russo. Vai Vincenzo.
Grazie professore. Allora buonasera a tutti. Innanzitutto voglio dare un grande ringraziamento a chi ha permesso che questa conferenza si svolgesse. Quindi grazie al Circolo Arci La Poderosa, grazie ovviamente al professor Torsi per avermi invitato, la sua, e sottolineo la sua, conferenza su russofobia, russofilia e verità. Grazie a Paolo Petero, Monio Vadia, Alessandro Di Battista per essere corsi in aiuto al professore, per aver cercato un po' di arginare questa deriva autoritaria. E ovviamente un grandissimo ringraziamento non può non andare a tutti i torinesi che oggi sono lì presenti, per quello che potremmo già definire un evento storico. Personalmente io ho subito svariate forme di censura, ma mai, veramente mai, vi assicuro mai, avrei potuto immaginare che a subire questa volta la mannaia della censura sarebbe stato il professor Angelo Dursi. Per di più nella sua città. Non la città in cui è nato, ma la città che lo ha accolto fin da bambino, che lo ha visto diventare un accademico, un grandissimo storico e una delle personalità più importanti del mondo culturale e accademico in Italia, e quindi ovviamente anche a Torino. Ecco, questa censura è a mio giudizio una terribile vergogna per questa città, per le istituzioni comunali e per le istituzioni nazionali. Non è e non sarà però una vergogna per i cittadini di Torino, che anzi con questa grande partecipazione di stasera stanno ampiamente dimostrando che ciò che è avvenuto in questi giorni a Torino non può essere accettato. Impedire una conferenza a uno stimato professore universitario, il più grande storico di Antonio Gramsci, con alle spalle circa 55 pubblicazioni, è un atto ignobile che non può essere definito in altro modo se non censura preventiva. I censori, una volta ottenuto il loro obiettivo, hanno cercato di spostare il focus, affermando che la censura non riguardava il professore, ma esclusivamente la mia persona. È ovviamente falso. La conferenza era organizzata da Angelo Dorsi, dal professor Angelo Dorsi, e il mio contributo era soltanto di corollario, è soltanto di corollario, in quanto autore di un libro intitolato appunto De Russofobia. Hanno quindi parlato di impedire la presentazione del mio libro, perché a loro dire non sarebbe un evento culturale. Ora, per carità, il libro può non piacere, ma sicuramente la presentazione di un libro rimane un evento culturale. Il libro è questo, De Russofobia, 4 punte edizioni, con una introduzione di Maria Zakharova, una prefazione di Alberto Fazzolo e una postfazione di Andrea Lucidi. Questo libro qui racconta i tanti casi di russofobia, ovviamente non tutti, non posso entrare tutti i casi, ma una piccola parte, e ovviamente non riporta quelli più recenti perché purtroppo andrebbe aggiornato mensilmente. Quando si parla di russofobia, tutti coloro che vogliono censurare l'arte, la cultura, la letteratura dichiarano che la russofobia non esiste, o al limite che loro non sono russofobi, ma ecco quel ma che sentiamo spesso, quella negazione dell'evidenza che continuamente ascoltiamo. Affermare che la russofobia non esiste è esattamente come affermare che il fascismo non esiste, che il razzismo non esiste, che la censura non esiste. Purtroppo però la russofobia esiste e lo dimostrano i tanti casi che si sono susseguiti in questi anni in Italia e in tutto il mondo occidentale, quello che Josep Borrell definì il giardino fiorito. Sono avvenuti episodi di razzismo e discriminazione che se qualcuno ce li avesse descritti 10 o 15 anni fa come possibili, non gli avremmo assolutamente creduto. Perché come si poteva credere che sarebbero state bloccate le lezioni di Dostoevskij all'Università di Milano? O come si poteva lontanamente immaginare che alle Paralimpiadi gli atleti russi sarebbero stati cacciati? Le Paralimpiadi. Non so se ricordate quella scena, gli atleti paralimpici riuniti nel piazzale del villaggio olimpico che cantano l'inno russo, in lacrime, e poi sono costretti ad abbandonare il villaggio, cacciati via. Per non parlare di tutti gli artisti russi, prima invitati nei teatri italiani e poi con i loro spettacoli cancellati e censurati. Ma non solo gli artisti russi, perché per essere censurati non è necessario essere russi, è sufficiente amare la Russia. Sì, esatto. Come nel caso della pianista Valentina Lisitsa. Valentina Lisitsa è ucraina, ma è stata discriminata e censurata in Italia. Per quale motivo? Perché ha osato suonare nella Mariupol distrutta dopo la fine dei combattimenti. La sua colpa è stata quella di portare un briciolo, un attimo di serenità, facendo ascoltare ai cittadini di Mariupol la sua splendida musica. A quella povera gente che fino a qualche giorno prima aveva ascoltato solo il rumore dei colpi di artiglieria e dei combattimenti. Valentina Lisitsa venne censurata non solo in Italia, ma anche in Canada. Venne prima invitata a esibirsi, poi il concerto venne cancellato, censurato, con motivazioni che definire grottesche è poco. Secondo gli organizzatori, Valentina Lisitsa non era abbastanza ucraina, perché non condivideva la politica del governo di Kiev, ma anzi si schierava a favore di quelli che il governo Poroshenko chiamava con disprezzo i separatisti, ovvero questo popolo qui, il popolo del Donbass, e siamo nel 2015. Ma la russofobia non è un'espressione soltanto delle istituzioni italiane, anzi è una caratteristica delle istituzioni europee. Vogliamo per esempio parlare della vergogna dei passaporti alieni? I passaporti alieni sono uno status di non cittadino attribuito ai cittadini russofoni della Lettonia. La Lettonia nel 1991 non riconosce come propri cittadini tutti coloro che si erano trasferiti in Lettonia dopo il 1940. Quindi questi cittadini non sono riconosciuti come lettoni e hanno i passaporti alieni. Con il passaporto alieno tu non puoi votare. Puoi sì risiedere in Lettonia finché ti sarà concesso, ma non puoi viaggiare liberamente all'interno dell'Unione Europea. Ma i casi di russofobia sono numerosi anche in Italia. Gergiev, per ben due volte, Lisitsa, lo abbiamo detto. E poi abbiamo il caso di Romanovsky, che ha dell'incredibile. A Romanovsky viene impedito di tenere il suo concerto a Bologna per la stessa colpa di Lisitsa, ma con un aggravante. Come Lisitsa, Romanovsky è ucraino e come Lisitsa la sua colpa è quella di aver suonato nella Mariupol appena liberata, conquistata, scegliete voi il termine che preferite, dalle forze russe. Ma l'aggravante di questo caso di russofobia risiede nel fatto che Romanovsky è nato a Kharkov o Kharkiv, decidete voi anche in questo caso, quindi in Ucraina. Ma la cittadinanza italiana è il primo caso di una discriminazione russofoba nei confronti di un ucraino con passaporto italiano. Ma forse il caso più eclatante di russofobia l'ho vissuto io stesso l'anno scorso, quando venni contattato dal comune di Sciacca in Sicilia, da due assessori, per organizzare una conferenza sui bambini del Donbass nella sala consiliare del comune di Sciacca. L'idea era quella di far partire anche una raccolta di aiuti umanitari per una clinica pediatrica di Lugansk, che ci sono stato tempo fa, dove sono ricoverati bambini affetti da tubercolosi. Ecco, e anche in questo caso, indovinate chi intervenne per bloccare una manifestazione di solidarietà verso bambini malati del Donbass? Sì, ovviamente lei, Pina Picerno, la paladina della difesa della libertà, che gongolando anche quella volta annunciava sul profilo X che la propaganda putiniana era stata fermata a Shankar. A quei poveri bambini non era sufficiente essere nati nel Donbass, vivere sotto le bombe della Russia non era sufficiente, essere malati di tubercolosi, no, dovevano avere anche la sfortuna di incontrare sul loro cammino anche Pinapicelli. Ma per fortuna gli italiani non sono un popolo russofono. E questo libro, De Russofobia, non vuole elencare esclusivamente casi di russofobia che si sono verificati in Italia, ma anche le tantissime dimostrazioni di solidarietà da parte di tanti e tanti italiani. Nel libro vengono ricordati alcuni casi di proiezioni di documentari di RT, di Russia Today, con tanti tentativi, a volte riusciti, a volte no, di censura preventiva. Voglio citarne però uno solo, perché è molto importante, è il caso di Ravenna, per la proiezione del documentario di RT Maidan, la strada verso la guerra. La proiezione si sarebbe dovuta svolgere in una sala gestita dai frati, ma è mancabile, arriva anche questa volta, la telefonata di lei, sempre lei, Pina Picerno. La Picerno telefona prima al sindaco, che non può far nulla, poi passa al vescovo, probabilmente il papa era occupato, e la proiezione salta, ennesima censura. In realtà, pochi minuti prima dell'orario concordato per la proiezione ricevo la telefonata dell'organizzatore di Ravenna. Rispondo e lui mi fa: Vincenzo, è accaduto un miracolo. Eravamo qui fuori dalla sala per avvisare tutti che non si sarebbe svolta la proiezione, ma quando i frati hanno visto 60 persone qui fuori hanno detto, ci hanno chiesto di non aprirvi la sala, ma noi avevamo preso un impegno con voi. Queste sono le chiavi, ora apriamo la sala e la proiezione e il dibattito li fate. Mi auguro che il coraggio di quei frati possa essere contagioso e che tante persone, esattamente come stasera, decidano di ribellarsi alla censura. Ecco, la parte centrale di questo libro è dedicata alle famose dichiarazioni del presidente Mattarella nei confronti della Federazione Russa, quando ha paragonato il Terzo Reich alle azioni della Federazione Russa con la collezione militare speciale. Ah, vorrei precisare, non è vero che in Russia non si possa parlare di guerra. Semplicemente la guerra non inizia nel 2022, ma nel 2014, con l'operazione antiterrorismo da parte del governo ucraino contro la popolazione del Donbass. Quando nel 2014 gli ucraini bombardano altri ucraini, perché questo è accaduto, ucraini che bombardano altri ucraini, quello è un punto di non ritorno. E all'interno di questa guerra, purtroppo, che dura tuttora, nel febbraio del 2022 inizia l'operazione militare speciale. Ma questa è ovviamente una guerra, e in Russia si dice che è una guerra, e le conseguenze le vediamo tutti i giorni. Ci sono città e villaggi qui nel Donbass dove non c'è la luce, non c'è gas, non c'è acqua. Bisogna portare aiuti umanitari con enorme difficoltà, perché ci sono i droni. Ecco, dicevo, la parte centrale di questo libro è focalizzata sulla petizione che erroneamente è stata definita contro Mattarella, ma che in realtà serviva a prendere le distanze da quelle dichiarazioni e che tantissimi italiani hanno voluto firmare, 36.000 se non erro. Molti di questi firmatari, oltre alla propria firma, hanno voluto lasciare un commento e alcuni commenti sono riportati nel libro. Ovviamente i più significativi, non potevo riportarli tutti. Però ne vorrei citare uno in particolare, perché quella petizione è stata firmata da tantissimi italiani che vivono in Italia, da qualche italiano che vive all'estero, anche in Russia ovviamente, e da qualche russo o russa che vive in Italia. E poi c'è Marina. Vedete, Marina vive a Volgograd, ovvero Stalingrado. Lei non è italiana, parla e scrive in italiano, è una russa che vive in Russia, e quindi in teoria non avrebbe motivi per firmare questa petizione. In realtà di motivi ne ha, e come se ne ha, e sono due, sono molto importanti. Vi vado a leggere il commento breve di Marina. Firmatario numero 29.543. La mia firma è il ricordo dei miei due nonni. Uno morì eroicamente in battaglia nel maggio del 1944. Il secondo raggiunse Berlino. Li ricorderò per sempre. Le parole del presidente italiano sono un insulto per tutti i russi. Vorrei terminare questo intervento con un sogno, un'idea, qualcosa che sarebbe bellissimo potesse partire da questa splendida assemblea, dal basso, anche se storicamente, formalmente non è mai accaduto, e che magari possa partire proprio da qui, da Torino, una Torino che è stata protagonista, suo malgrado, di questa terribile e infamante censura nei confronti del professor Angelo Dossi. Un'idea, un sogno, un progetto, non lo so, ma l'Italia, la Repubblica Italiana, gli italiani si meriterebbero un presidente della Repubblica come il professor Angelo Dossi. Bravo professore.
Direbbe Bobbio, esagerumanen. Però grazie, grazie. Se il posto è libero, io ci sto, insomma, ecco. In fondo non è un ruolo, no? Che occupa tanto. Bene, ringrazio molto Vincenzo Russo e sono davvero contento, anche se appunto poi sei stato usato come parafulmine, ma in realtà era una scusa, in realtà l'iniziativa sarebbe stata comunque boicottata. Era contro Angelo Dossi, ma era contro il tema, appunto, perché la tesi che sostengono costoro è che non esiste la russofobia. Siamo noi putiniani che ci inventiamo la russofobia. Vorrei ripetere le parole che diceva prima Vincenzo Russo: se non esiste la russofobia, possiamo anche dire che non è esistito il fascismo, non esiste il razzismo, eccetera, eccetera. Invece sono tutti fenomeni storici, sono tutti pezzi di storia che poi sono diventati anche fenomeni politici e ideologici, e quindi anche la russofobia. Ecco, Vincenzo, adesso tu ci segui, magari poi puoi intervenire ancora. Noi adesso aspettiamo Godot, che sarebbe il nostro Alessandro Di Battista, che Calenda ha definito per di giorno, l'apicerno, ma ha definito uno che passa per i salotti televisivi, lei invece non c'entra nulla, e che viaggia liberamente in Italia, va avanti e dietro, eccetera, eccetera. Sì, siamo tutti dei per di giorno. E io sono anche stato classificato da Calenda cattivo maestro, naturalmente, ovviamente. L'avevamo già sentita questa, no? Bene, poiché...
Posso salutare Vincenzo? Io ho fatto militare lì. Nella...
Vincenzo ha fatto militare? Io ho fatto militare a Cuneo.
Io ho fatto militare lì a Donbass, i lottatori sono arrivati con le basi lì. Nel 92 sono tutte le basi militari che sono arrivate da Donbass, sono usciti dall'Ungheria, Cecoslovacchia e Germania. Hai capito? Perché
hai capito?
Parla... E io voglio salutarti, io le foto della città di Lugansk, non lo so come è la Lugansk adesso, ma c'ho il book militare e c'ho le foto bellissime.
Molto bene. Bene, grazie.
Grazie, grazie. Lugansk comunque, se posso rispondere...
Che vuoi dire?
Se posso rispondere, Lugansk è diventata una città bellissima, veramente, veramente bella. Esatto, esatto.
Bene, allora, aspettando Godot, io intanto volevo dire, poiché appunto Vincenzo ha insistito, credo giustamente, sul fatto che Torino non meritava un affronto del genere, tanto più che, e qui c'è già un pezzo di storia, tanto più che, prima di raccontarvi la storia della russofobia, che parte dal XVI secolo, quindi barrate le uscite, volevo proprio, cambiando la scaletta, cominciare proprio da Torino. Forse non tutti sanno che Torino è stata la città più russofila d'Italia. Pensate un po', tra tante medaglie di Torino, per me è una medaglia, possiamo, ecco, vedi che sei putiniano, possiamo annoverare anche questa. E vi spiego perché. Sto parlando di epoca recente, di epoca del XX secolo. Intanto voglio ricordare che l'Italia mussoliniana, l'Italia fascista, è il primo Stato occidentale che riconosce la Russia dei Soviet. Tanto per fare una piccola cosa, ma anche per tranquillizzare Calenda, no, quando ha visto la mia intervista, come un giornale serio come Il Tempo, che dà spazio a un sovversivo putiniano, gli ha detto tutti i colori. Vabbè. Questo Vincenzo non l'ha sentito, c'è stata una telefonata delle 7:30 di stamattina di Calenda al giornalista del Tempo che mi ha fatto l'intervista, facendo alludere che non si sa mai, ha fatto una cosa a rischio. Insomma, ecco, infatti l'altro mi ha telefonato Tremebondo, che poi è anche un giovane, quindi va bene, e così va il mondo. Quindi Torino, dicevo, l'Italia fascista riconosce, e Torino è una città, questo accade nel 1926, nello stesso anno a Torino nasce la prima casa editrice europea specializzata in traduzioni della grande letteratura russa, che, come credo molti di voi potranno riconoscere, la più grande letteratura sul piano della narrazione, narrativa, che offre il mondo occidentale. Abbiamo proprio i giganti della letteratura dell'Ottocento sono gli scrittori russi. Poi, non so se Calenda non sarà d'accordo, ma questo non importa. Nasce questa casa editrice che si chiama Slavia, casa editrice di traduzioni integrali dalle lingue slave. Ora, la novità di questa casa editrice è che era per la prima volta in Italia arrivavano testi tradotti direttamente dal russo, perché fino ad allora arrivavano testi tradotti dal francese, quindi era una traduzione di una traduzione, non solo, ma non erano mai testi integrali, cioè Guerra e Pace troppo lungo, e quindi veniva ridotto un po', tipo, vi ricordate, Selezione del Radio Digest, era così, no? Compattiamo, cioè queste robe sono troppo lunghe, descrizione della battaglia, no, vabbè, troppo. Questo invece si mette lì e recluta i migliori traduttori che c'erano in Italia in quel momento, da Ettore Logatti in avanti, e produce, davvero riesce a far pubblicare nella collana che si chiama, la prima collana si chiama Il Genio Russo, i grandi capolavori della letteratura russa dell'Ottocento. Poi sarà una seconda collana che si chiama Il Genio Slavo, e poi pubblicherà addirittura, rischiando, gli scrittori sovietici. Veramente incredibile. C'è anche uno di questi libri, sono le barzellette degli scrittori, le barzellette russe del tempo dei soviet, no? Tra l'altro. Questa casa editrice durerà una dozzina d'anni, poi chiude per ragioni economiche, però era talmente importante che in una lettera famosa, almeno forse per quelli malati di gramscismo come me, Antonio Gramsci scrive alla cognata Tatiana, che gli procurava libri, non mandarmi nessuna traduzione dal russo se non sia pubblicata dalla casa editrice Slavia, Casa Slavia di Torino. Fondata peraltro da un sindacalista rivoluzionario, Alfredo Polledro, che era stato un militante rivoluzionario, poi anche lui nel 1914-15 perde la testa, diventa interventista. Lui ha sposato una russo-polacca, Rachele Gutmann. Da questa russo-polacca, attenzione, intorno al 1918-1919-20 vanno a lezione a imparare la lingua russa chi? Due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che si chiamano Piero Gobetti e Ada Prospero, che vanno a prendere lezioni di lingua russa perché Gobetti si è impallinato della Russia quando? Subito dopo la rivoluzione bolscevica. E lui ha un momento proprio di innamoramento, no? Per i soviet, anche Gramsci, ma Gramsci prova a tradurlo politicamente, Gobetti no, non è il suo mestiere, non lo sa farlo, politicamente è un po' un disastro, ma però proprio perché prova questo innamoramento si mette a studiare la lingua russa e prendono lezioni private appunto da Rachele Gutmann, che è la moglie di Alfredo Polledro, fondatore della Casa Slavia. Qui Torino nel suo background c'è questo. Poco dopo il quotidiano La Stampa, allora non ancora battezzato come La Bugiarda, è il giornale che in Italia dà più spazio alla Russia tra la seconda metà degli anni 20 e la prima metà degli anni 30. Corrispondenze, un'attenzione senza polemiche, un'attenzione molto interessata, insomma, a quello che anche alla costruzione del socialismo. E questo sì, ha una base materiale, noi marxisti cerchiamo sempre, no? Il pelo nell'uovo, no? Qual è la base materiale? È che la Fiat sta facendo investimenti in Russia. E quindi, come dire, il giornale mostra un'attenzione particolare a questo paese. Ma nello stesso tempo c'è anche un altro elemento ideologico, perché alla fine degli anni 30, soprattutto fine degli anni 20, inizio degli anni 30, all'interno del mondo fascista, in particolare del corporativismo fascista, nasce una corrente di estrema sinistra all'interno del corporativismo fascismo, quindi siamo dentro il fascismo, che fa capo poi a un filosofo gentiliano, Ugo Spirito, ma insomma c'è altri personaggi, che comincia a proporre una terza via tra Mosca e Londra. Si dice Londra, non si dice Washington o New York, no? Vale a dire, appunto, il fascismo sarà questa terza via che in qualche modo vorrà contemperare, no? Ciò che di buono hanno fatto sotto una società comunista, socialista, che vuole diventare comunista, e quello che invece si fa in Occidente. E quindi c'è anche questa ragione, c'è una ragione ideologica, vale a dire di non demonizzazione della Russia. Cioè sotto il fascismo, almeno fino alla prima metà degli anni 30, poi la situazione cambia naturalmente, però fino a quel momento... perché no, capite che non in me, poi dice Calenda, mangiati un po' di soldi, Dio mio, cioè, porca miseria.
Mi ha ricordato Alvaro, il direttore della stampa.
È stato Curzio Malaparte, il quale peraltro poi viene cacciato, qui c'è il gossip, so che vi interessa il gossip, viene cacciato perché imbastisce una love story clandestina con Virginia Agnelli, figlia del senatore, che era sposata. E quindi quando la cosa viene scoperta, Malaparte viene cacciato da un giorno all'altro, proprio in maniera selvaggia. Vabbè, ma non è il tema della serata, dicevo così. Però insomma, è un gustoso contorno. Vincenzo, ma tu ci segui? No, non è che ti distrai, ti metti a dormire. Dici che ora è 2 ore in più, no? C'hai?
Sì, sì, quasi mezzanotte.
È presto, dai. La notte è piccola anche per te. Stiamo aspettando sempre Di Battista, finché non arriva noi non ci muoviamo. Poi chissà, Monio Vadia. Vabbè. Comunque, quindi Torino ha tutto questo pregresso importante. E la cosa bizzarra è che in un'epoca in cui, appunto, noi sappiamo il fascismo comprimeva la libertà, eccetera, si possono pubblicare tranquillamente questi libri e sui giornali non emerge la russofobia, la quale russofobia in realtà, adesso Vincenzo ci ha fatto un piccolo repertorio, ma in realtà il libro ne offre, giustamente offre tanti altri esempi, no? Importanti, significativi insomma, e raccapriccianti davvero. Cioè quello che sta accadendo da questo punto di vista in Italia a partire dal 2014 è qualcosa che gli storici di domani faranno fatica a interpretare. Perché non ci sono le chiavi per capire quello che è successo. Cioè noi ci siamo ucrainizzati. Un paese che non è nell'Unione Europea, che non fa parte dell'Alleanza Atlantica, siamo diventati tutti ucraini. L'Unione Europea è diventata un'appendice dell'Ucraina. Cioè veramente è qualcosa di inspiegabile, inspiegabile. E l'ucrainizzazione dell'opinione pubblica, appunto, fa parte di questo tentativo di massacrare le nostre teste, di creare un senso comune, direbbe Gramsci, in cui alla fine noi diamo per scontato certe cose e diciamo, esprimiamo certe idee pensando che siano le nostre idee, in realtà sono quelle che ci hanno messo in testa, alle quali noi dovremmo opporre, Gramsci ci inviterebbe a opporre semplicemente il buon senso, no? Cioè in nome di che cosa noi appunto dobbiamo accettare di pagare il gas 4 volte di più, in più dando soldi agli Stati Uniti? Ma perché dobbiamo farlo? Perché? E quando ho provato a dirlo in qualche programma televisivo mi hanno risposto, beh ma i valori sono, ci sono i valori. Io ho detto no, ma i valori sono questi, cioè la gente vuole vivere, no? Ma lei non... Vi ricordate tutti la frase famigerata di Mario Draghi, no? Preferite la libertà o i condizionatori? Abbiamo tuzzato tutti la mano ai condizionatori, naturalmente, capisci? Che lui ce l'aveva i condizionatori, naturalmente. Quindi è qualcosa di inspiegabile. Ed è inspiegabile anche questo rigurgito russofobico. Dico rigurgito perché in realtà, appunto, prima ve lo accennavo, adesso rinuncio al computer, però fa sempre figura andare in giro col computer, per provare ad accennare un po' al tragitto. In realtà l'Occidente ha prevalentemente, nel titolo abbiamo messo russofobia, russofilia, però l'Occidente ha manifestato in modo largamente prevalente russofobia, non russofilia. Diciamo che se dovessimo quantificare l'atteggiamento occidentale, in particolare europeo, ma non solo, soprattutto europeo, verso la Russia, diciamo che l'85% è russofobico e il resto è russofilo. E volevo citarvi, prima ho detto una battuta, una specie di barzelletta, no? Proprio una battuta, un motto di spirito russo che dice: sapete cosa distingue in Occidente i cremlinologi dai sinologi? I sinologi sono gli studiosi della Cina, no? I sinologi amano la Cina, i cremlinologi detestano la Russia. E poi ce n'è un altro invece, questo l'ha scritto, quello è un motto di spirito senza autore, invece questo è un autore di un blog russo, Sergei Armeskov, perché prenderselo con qualcuno per niente quando ce la si può prendere con la Russia per tutto? Ecco, noi siamo a questo punto, però se vogliamo fare una citazione corta, allora torniamo a Dostoevskij. Si dice Dostoevskij, lo so, purtroppo sembra strano, anche a me, ma Dostoevskij. Allora, che per me è il più grande scrittore che abbia mai percorso la Terra, nel 1881 questo signore scrive: in Europa noi, cioè noi russi naturalmente, siamo visti come asiatici, parassiti e schiavi, mentre se andiamo in Asia saremo visti come maestri europei. Chi sono questi russi? Degli asiatici, dei tartari? Ciò che questa unione degli slavi, secondo gli europei, preannuncia è la conquista, cioè l'Unione degli Slavi è la Russia, a partire dal grande principato russo del XVI secolo, no? Ciò che caratterizza questa Unione degli Slavi, cos'è secondo gli europei? È la conquista, la rapina, l'astuzia, la perfidia, la futura distruzione della civiltà, l'orda mongola unita, i tatari. Ecco, noi siamo ancora a questo. Quando noi leggiamo sui giornali o ci sentiamo dire in faccia, ieri ho litigato anche con uno al Polo del Novecento, uno di estrema sinistra che mi ha accusato di essere putiniano. Mi ha detto: senti, non te vai, ti piglio a schiaffi. Io ho detto: basta, io con te non ci discuto. Area lotta comunista. Bene, tutti hanno diritto di parlare. No, ma è stato interessante perché lui si è avvicinato con fare minaccioso alla fine della conferenza. Mi dice: ma tu cosa hai scritto? Ma come ti permetti? Dico: ma c'è già la Picerno, per favore, lasciami stare, ti prego, c'è già Picerno e Calenda, ma pure tu, compagno, che era stato un mio compagno alle elementari, infatti l'ho riconosciuto, gli ho detto il cognome, ti ricordi anche il mio cognome? Senti, io c'ho vecchio, ma non sono rimbacillito, è rimasto male. Va bene, comunque, qualcuno addirittura, qualche studioso di russofobia, tra l'altro io qui ho portato un libro che, senza nulla togliere al libro di Vincenzo Russo, questo è un libro scientifico che si intitola proprio Russofobia, 1000 anni di diffidenza, pubblicato da un editore che è Sandro Teti Editore, figlio di Nicola Teti, che faceva il calendario del popolo, ha fatto i reprint dell'Ordine Nuovo, per esempio, eccetera, un libro uscito nel 2016, che è un libro appunto scientifico molto interessante, però appunto a partire da quell'epoca c'è qualche studioso addirittura che dice che la russofobia precede la nascita della Russia, cioè è talmente radicata, perché c'è un razzismo intrinseco nel mondo occidentale, per il quale appunto quelli che intanto fanno le cose di là, l'elemento di fondo che sono altro da noi. Quando appunto ci sono momenti di attenzione, abbiamo detto, anche positiva verso la Russia, perfino dopo la prima rivoluzione in Russia, quindi quella del febbraio del 17, febbraio-marzo secondo del calendario, perché, come dire, momento lo zarismo viene visto come qualcosa, no? E tutti diventano russofili in quel momento. Pochi mesi dopo vanno a potere i bolscevichi e quindi qualcuno comincia a dire, beh, però, insomma, bisogna ripensarci. Però ancora rimane un'onda lunga positiva, anche se c'è una destra estrema, per esempio Enrico Corradini, fondatore dell'Associazione Nazionalista Italiana, che definisce Lenin l'immenso omicciattolo. Però c'è anche questo immenso, è un omicciattolo però è immenso, c'è anche rispetto e timore. Perché c'è sempre stato, nella russofobia ci sono due elementi, nella fobia, nella fissofobia. Da una parte c'è la paura, dall'altra parte c'è il disprezzo, ci sono entrambe le componenti. La paura perché comincia dal XVI secolo, perché questo Stato che nasce dal cosiddetto famoso Rus di Kiev, no, di cui avete sentito parlare quando è scoppiata la seconda fase della guerra nel febbraio 22, molti hanno parlato il Rus di Kiev, che è la genesi dello Stato russo, ma anche la genesi dell'Ucraina, ma anche la genesi della Lituania per certi aspetti, in parte della Polonia, in parte della Bielorussia, cioè è il nucleo primordiale intorno al quale però si disputa appunto quali siano gli eredi di quel nucleo primordiale. E questo tra l'altro spiega alcuni elementi di questa guerra qui, cioè nel senso che Putin ha detto più volte, noi consideriamo gli ucraini i nostri fratelli. In Russia posso testimoniare che nessun simbolo, nessun monumento, nessuna targa dedicata a Ucraina è stata cancellata. In Ucraina addirittura hanno fatto qualcosa che solo i nazisti hanno fatto nel 1933-34, vale a dire il rogo dei libri. In Ucraina si è fatto il rogo materiale proprio dei libri, sono state perlustrate le biblioteche pubbliche, rastrellati i testi in lingua russa, la lingua russa come sapete è stata vietata, e sono stati condannati al rogo, cioè bruciati, qualcosa che appunto solo i nazisti avevano fatto prima. D'altra parte sappiamo ci sono delle affinità interessanti, no? Tra i nazisti e i neonazisti ucraini. Dunque, quindi questa russofobia attraversa, ogni tanto dà un'occhiata se c'è, ah eccolo, non verificato però. Tanto io poi interrompo e gli rifilo poi tutto il resto della mia relazione. Alessandro, ci sei?
Io vi sento, non so perché no, voi non mi vedete però, non ho verificato. Non
perché
so.
Sei un ectoplasma, anche tu. Ci sei allora?
Sì. Allora, sì.
Dai, allora io sono pronto a interrompere, tanto riprendo dopo. E
okay.
Eccoti, ti vediamo in tutto il fulgore. Un applauso comunque, per Alessandro Di Battista.
Comunque Angelo, che... aspetta, giro così. No. Mi vedete sempre? Ok. Comunque vorrei soltanto segnalare...
Non pettinarti perché parte costitutiva del tuo fascino è la tua capellatura disordinata, quindi...
Angelo, guarda che ho sentito...
E la barba un po' lunga.
Hai detto Godot, Godot.
Sì, tu eri Godot.
Io ti avevo detto...
Sì, infatti.
...venuto dopo le 9.30.
E infatti, no? Ma io ho avvertito. Tu sei un Godot,
sì,
puntuale.
Banalmente devo mettere a letto i bambini,
L'ho anche spiegato agli intimi. No, va bene, allora io interrompo perché innanzitutto voglio ringraziare molto Alessandro Di Battista che ha fatto i salti mortali per essere qui con noi e quindi veramente con affetto siamo stati definiti dei perditempo, dei perdigiorno, anche tu, mi dispiace, abbiamo tutti molto tempo libero. L'ha detto Calenda, che è un noto invece dedito all'attivismo lavorativo, per così dire. Quindi volevo dirti davvero grazie pubblicamente. E ti lascio subito la parola, che poi riprendo io dopo quello che tu vorrai dirci. Grazie, vai.
Va bene, innanzitutto buonasera a tutti. E io non dovevo partecipare a questo evento, era in programma. Poi quando ho visto che un gruppo di cittadini che si comportano un po' come squadre di stelle col Barbour, hanno tentato appunto di bloccarlo, in ogni modo non ci sono sentiti in doveri. Non soltanto esprimerti, Angelo, la mia solidarietà pubblicamente, ma anche chiederti se vuoi intervengo e ti do due parole. E vabbè, io da qualche anno mi lascio scivolare tutto addosso perché sono convinto delle mie idee, per cui a me solo che c'ha più la costa nell'armadio che voti come Calenda mi attacca, eccetera, veramente non me ne può fregare di meno. E penso che neanche dobbiamo stare troppo tempo a parlare di lui, insomma, che i risultati elettorali lo qualificano. E mentre invece ci sono delle cose interessanti insomma, da dire, dunque vorrei sfruttare questo momento per raccontare determinati fatti, al di là delle opinioni. Io penso che oggi i principali responsabili della guerra Russia, NATO in Ucraina siano i politici europei, coloro che si stanno opponendo fondamentalmente ad un accordo che in questo momento soprattutto servirebbe agli ucraini che continuano a perdere territorio e, come sostiene spesso una frase che ha detto la radio da diversi mesi, probabilmente le richieste di Putin di oggi diventeranno le richieste di Zelensky di domani. Dunque la verità è che mi rivolgo veramente a coloro che credono ancora alla narrazione relativa a buoni e cattivi, che la stessa identità è stata portata avanti, se ci pensate bene, sulla guerra in Afghanistan, sulla guerra in Iraq, sulla guerra in Libia. È la stessa narrazione, il bene contro il male, la democrazia contro l'autocrazia, il libero e democratico occidente che tenta di tutelare il proprio stile di vita, i propri valori. Ecco, l'abbiamo visto con il sostegno che è stato dato al genocidio a Gaza, che è stato continuato, l'unica cosa che hanno smesso i giornali di occuparsene fondamentalmente, ecco, si è visto proprio con il genocidio a Gaza un valore occidentale. L'Europa si è qualificata appunto mostrandosi del tutto immobile, anzi connivente con uno sterminio di bambini senza precedenti. Dunque nessun politico europeo che ha taciuto, che ha negato il genocidio, che si è comportato da negazionista, può parlare di valori occidentali, democratici, tutela dei diritti umani, eccetera. E io vorrei appunto dire a tutti coloro che credono a una determinata narrazione, bene contro il male, che ce l'hanno, ripeto, propinata da molti molti anni e hanno tentato di delegittimare un pensiero diverso dal pensiero dominante sempre e comunque. Ricorderete che tutti coloro che si opposero alla guerra in Afghanistan vennero bollati come figli talebani o sostenitori della Sharia, non ve ne frega niente del burka delle donne, guardate. Dopo 20 anni di guerra, la guerra più duratura della seconda guerra mondiale e in poi la guerra finita tra l'altro la vittoria talebana con armamenti pagati anche con i denari dei contribuenti europei e nordamericani in mano talebana, oggi che la guerra è finita, l'hanno vinta i talebani, nessuno più si occupa delle donne, delle burka, della sciaria, non frega niente a nessuno. Come per non parlare della guerra in Iraq, tutti coloro che sono opposti, guardate che sono delle balle quelle relative alle armi di distruzione di massa, eccetera, come sono stati considerati. Vi piace Saddam Hussein, vi piace quel sistema lì, eccetera. E stessa questione con la Libia di Gheddafi, a tutti coloro che si sono opposti a quell'intervento ignobile voluto da Sarkozy, voluto da Obama, voluto soprattutto da Hillary Clinton, responsabile forse più di tutti gli altri politici nordamericani del disastro in Ucraina, sono stati considerati filo Gheddafi, eccetera, quando Gheddafi veniva ricevuto in realtà non soltanto da Berlusconi ma anche da Giorgio Napolitano, il peggior presidente della storia della Repubblica Italiana qui in Italia. Dunque questa narrazione va avanti. Oggi insomma la portano avanti rispetto alla guerra in Ucraina da 4 anni e io ho notato questa cosa, Angelo, che questi starnazzamenti, io non li chiamo neanche attacchi, eccetera, di alcuni politici senza arte né parte alla ricerca appunto di nemici per farsi vedere, io esisto anch'io, e che ripeto, hanno più Lacoste nell'armadio che voti, siano correlati appunto a quanto sia palese ormai il loro fallimento. Io vi segnalo quello che è accaduto negli ultimi giorni in Ucraina. Pokrovsk sta cadendo, ovviamente colpa della nebbia, non colpa di un esercito russo che è stato evidentemente descritto come un'armata brancaleone, ma era molto più forte di quello appunto che ci hanno fatto immaginare o credere, meglio, coloro che un minimo conoscono le questioni sapevano perfettamente quale fosse la verità. Comunque sta cadendo anche Pokrovsk. Dunque la quarta grande battaglia durante la guerra in Ucraina la stanno vincendo i russi. Non c'è stata nessuna grande battaglia vinta dagli ucraini durante appunto la guerra Russia-NATO in Ucraina. Bakhmut, Avdiivka, Mariupol, ora Pokrovsk, tutte vittorie russe. E sta crollando. E avanzano dovunque, lentamente per l'amor di Dio, ma questa fa parte anche in un certo senso della dottrina militare russa. Due, Oggi, notizie di oggi, uno scandalo corruzione, soldi nostri, perché di fatto molti dei denari che spariscono, che finiscono in mazzette e tangenti, vengono dall'Unione Europea, che ha finanziato tra armamenti e denari diretti Zelensky con quasi 180 miliardi di euro. Immaginiamo che cifre enormi. Si è dimesso adesso, sta dimettendo il ministro della giustizia, Zelensky ha ottenuto le dimissioni della ministra dell'energia, politici legati a Zelensky, e le indagini sono state portate avanti da quelle due agenzie anticorruzione. Ricorderete che alcuni mesi fa lo stesso Zelensky fondamentalmente voleva controllare portandole sotto il controllo di un procuratore che lui stesso nominava, no? Poi ci furono delle proteste di piazza dei cittadini ucraini esasperati e poi anche alcune prese di posizione da parte dell'Unione Europea, e ha fatto marcia indietro. Dunque quelle due agenzie che volevano controllare il potista governativo oggi stanno realizzando determinate inchieste che hanno portato a dimissioni eccellenti e che dimostrano quanto l'Ucraina sia uno Stato altamente corrotto. 3. Lo scandalo questo settimane fa, un paio di settimane fa, delle armi sparite. Parliamo di 500.000 armi, fucili, pistole, eccetera, sparite, comprate con i denari dei contribuenti europei, nordamericani, e sparite. Sono già finite nel mercato nero. Molto probabilmente ce l'hanno in mano dei criminali, dei mafiosi, magari anche in Italia. In Ucraina è avvenuto anche questo. 4. Kuleba, oggi l'ex ministro degli affari esteri, ha detto non si potranno recuperare i territori perduti sostanzialmente, là perché stanno combattendo gli ucraini. Per fare che? Per esistere rispetto a delle avanzate che continuano ad andare avanti? Ha senso tutto questo? O l'unica soluzione è la neutralità di un paese che deve essere neutrale? Nel suo interesse, nell'interesse dell'Unione Europea, chiaramente nell'interesse della Russia, che nel mondo è meraviglioso non esistono sfere di influenza, non esistono imperialismi, non esistono grandi paesi dotati di arsenali nucleari, nel mondo ideale. Nel mondo reale esistono. Pensate a quel che avvenne appunto durante la crisi missilistica di Cuba, come reagirono gli Stati Uniti d'America. All'epoca vi erano comunque dei politici, Khrushchev, Kennedy, che decisamente più lungimiranti di questi servi del capitalismo finanziario che governano oggi in Italia e soprattutto in Europa, che hanno trovato una soluzione che è evidente che andasse era necessario trovare una soluzione del genere rispetto appunto alla crisi missilistica di Cuba, no? È evidente, ci troviamo in un certo senso anche in situazioni, non dico identiche, ma che hanno dei tratti anche simili. Vi dicevo, Kuleb ha detto che non riconquisteranno i territori. E ultima notizia passata in sordina, chiaramente perché dimostra il totale fallimento e le menzioni che ci hanno detto il Wall Street Journal, tra l'altro cose che già sappiamo, perché poi vengono a galla nuovi pezzi di verità. Ha pubblicato appunto un'inchiesta secondo la quale i magistrati tedeschi che stanno indagando sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, sabotaggio definito il giorno dopo che avvenne dal braccio destro di Zelensky e Podolyak un atto terroristico e un attacco all'Unione Europea. Il braccio destro di Zelensky, Podolyak, tuttora braccio destro, definì il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 un attacco terroristico e un atto di aggressione confronto all'Unione Europea. Ed è vero, perché di questo si è trattato. Oggi sappiamo non soltanto che sono stati gli ucraini, evidentemente con il supporto dei servizi segreti occidentali di vari paesi, ma sappiamo anche che chi ha guidato quel comando era l'altro uomo all'epoca, come dire, legatissimo a Zelensky, ovvero Valery Zaluzhny, all'epoca il comandante in capo dell'esercito ucraino. Poi è diventato troppo gradito la pubblica opinione, Zelensky se l'ha allontanato, l'ha nominato ambasciatore ucraino nel Regno Unito per allontanarlo un po', per continuare a restare appunto al potere lui senza avere nessun tipo di distrazione. Ma rendiamoci conto, il più grande attacco terroristico ad un'infrastruttura terroristica energetica europea costruita con i denari, senz'altro i contribuenti russi di Gazprom, ma anche dei denari di contribuenti europei, tedeschi, che ha permesso una crescita economica, il Nord Stream 1, da quando è stato messo in funzione l'8 novembre 2011 a quando è stato sabotato, della Germania, il motore economico europeo, non a caso oggi in recessione, e dei paesi principalmente legati alla Germania dal punto di vista economico, l'Italia in primis, l'Olanda ed altri, soprattutto in un momento drammatico per l'Europa che, se ricorderete, usciva claudicante dalla crisi subprime che arrivava dagli Stati Uniti d'America, aveva bisogno di un supporto, come dire, industriale che è stato consentito anche da gas di ottima qualità e buon mercato, appunto arrivato attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Ecco, quell'infrastruttura così importante, l'attacco terroristico, l'infrastruttura così importante l'hanno fatto gli ucraini, e non l'hanno fatto quattro scappati di casa dopo una sbronza, dopo aver alzato troppo il gomito, perché hanno scritto anche questo, nato da una notte di sbronze, questo scrisse un articolo di Repubblica, pubblicato anche da Repubblica e da altri giornali. No, no, l'ha fatto un comando altamente specializzato guidato dal comandante in capo dell'esercito ucraino, quello al quale abbiamo dato e continuiamo a dare armi, anche se poi Zelensky l'ha fatto fuori. Questi sono fatti. Ognuno può avere le proprie opinioni, può ritenere davvero che l'Ucraina stia difendendo i valori occidentali. Ripeto, per me non esistono più i valori occidentali. Sono crollati, crollati insieme a tutto quello che è crollato a Gaza. Non esiste né più alcuna, neanche parvenza di valore occidentale, ripeto, perché è stato l'Occidente ad aver realizzato un genocidio in diretta streaming o averlo armato, sostenuto, i mandanti sono stati gli occidentali, eccetera, e l'Unione Europea non ha alzato un dito. 19 pacchetti di sanzioni alla Federazione Russa, neanche uno nei confronti di un paese che ha la sbarra per genocidio presso il tribunale più importante delle Nazioni Unite. Questa è la realtà, no? Dunque, ognuno avrà proprio le sue opinioni, ognuno reputerà Zelensky, l'Ucraina, come volete. Io vi ho portato determinati fatti, rivendico il diritto di scrivere, di portare avanti determinate battaglie senza essere considerato un collaborazionista, che non è uno che prende i soldi, perché sono delle vergogne. Tanto sono vergogne che... In realtà, guardate ragazzi, la stragrande maggioranza dei cittadini italiani la pensa come noi, quindi a me neanche preoccupa, appuntista, no? Del consenso, a parte che se determinate cose sono giuste non le porto avanti a prescindere. Però, ripeto, sono colpi di coda di animali politici morenti che sanno di aver fallito, per questo non hanno un voto e quindi devono un po' alzare la voce sperando che qualcuno li possa ascoltare. In questo senso, ma in realtà perdono ancora di più consenso quello che gli è rimasto, perché sono ridicoli, ridicoli. Io ho portato dei fatti, queste questioni le studio da molti anni. Amo il popolo russo, amo la Russia, non sono mai stato un sostenitore di Putin, mai, mai. Pur avendo in passato anche riconosciuto un valore e in un certo senso una importanza della sua figura, molto di più di altri che vengono considerati putiniani, che non hanno neanche fatto questo. Ma sono convinto che abbiano in un certo senso provocato la guerra e la stiano allungando, uno, per quello che disse Assange anche in riferimento alla guerra in Afghanistan, cioè l'obiettivo non è una guerra di successo, ma una guerra duratura, perché non ci... sarebbe, non avrebbero la possibilità di convincere la pubblica opinione o parte che si lascia convincere della bontà del piano di riarmo senza una guerra duratura in Ucraina, senza la costruzione del nemico, senza lo spauracchio russo. E guardate che il piano di riarmo europeo è la più grande operazione di speculazione finanziaria che vi sia stata in Europa negli ultimi decenni. Parliamo di centinaia di miliardi che finiranno nelle casse delle fabbriche di armi per lo più statunitensi o nei principali azionisti che sono fondi finanziari statunitensi, da BlackRock a Vanguard Group, a State Street Corporation, a anche d'affari. Dunque è una enorme speculazione finanziaria che viene realizzata con i soldi dei contribuenti, soprattutto europei, soprattutto italiani, perché già il governo italiano ha detto che comprerà, sono disposti a comprare armamenti dagli Stati Uniti d'America. Pensate alla follia. Dunque, senza la russofobia, senza la costruzione del nemico, senza lo spauracchio appunto di Mosca, non riuscirebbero a convincere neppure coloro che si lasciano troppo facilmente convincere a questa narrazione. Dunque hanno bisogno di una guerra duratura, per questa ragione qui. Poi oggi si trovano anche incartati, perché hanno così mentito sugli armamenti russi, sulla Russia che stava crollando, sulle malattie di Putin, sulla defenestrazione, sui colpi di Stato imminenti, sulla mancanza di patatine fritte in Russia, su Putin che stava finendo i missili, sulla controffensiva ucraina, sui soldati russi che smontavano frigoriferi e lavastoviglie alla ricerca di componentistica militare, frasi di Ursula von der Leyen, che oggi si trovano in difficoltà. Cioè l'accordo di pace che si potrà ottenere grazie alla neutralità dell'Ucraina, fondamentalmente si trasformerebbe nella fine politica di determinati soggetti che dovrebbero, come dire, ammettere la totale sconfitta, ammettere aver sbagliato tutto, no? Erano le Meloni, le von der Leyen, gli altri politici importanti, quelli meno importanti non li menziono, che parlavano di scommessa, che scommettevano sulla vittoria dell'Ucraina. Dunque, questa è la realtà. penso che abbiamo il dovere, ripeto, io proprio un volo alto, di portare avanti determinate battaglie. Io penso, Angelo, nell'ultimo mese mi sono messo a scrivere un libro, uno smart book per la casa editrice del Fatto Quotidiano, la Paper First, con la quale pubblico qualche anno. Non era previsto, perché poi io gli ultimi due libri li ho scritti anche sul tema dell'Ucraina, nonché ovviamente anche su Gaza, però ho voluto proprio scrivere un libro veloce per contrastare la russofobia. E non pensavo di chiamarlo così, però dato che negli ultimi giorni sono state queste polemicucce, ho deciso di intitolarlo, proprio di chiamarlo La Russia non è il mio nemico. Ed è fondamentale per me chiamarlo in questo modo, cosciente che arriveranno le cosiddette rappresaglie mediatiche, ma francamente me ne infischio, come disse Rhett Butler in Via col Vento, ma la Russia davvero non è il mio nemico. Poi posso contrastare il governo, reputare, ritenere enormi mancanze di diritti anche in Russia, per l'amor di Dio, posso dire tutto quello che voglio, ma io proprio rifiuto la costruzione del nemico, perché so che viene fatta per fotterci due volte, per trascinarci in guerra, per farci spendere denari che preleveranno dal sistema sanitario, dalle pensioni, alle infrastrutture, quelle utili per farli finire nelle casse appunto delle fabbriche di armi. Il tutto tra l'altro con un paese dall'altro lato che non vedeva, poi vedremo quel che avverrà nei prossimi 30-40 anni, non vedeva l'ora di rafforzare le relazioni appunto con l'Unione Europea. La verità è che questa guerra è servita essenzialmente agli interessi nordamericani, britannici, di alcuni paesi anche europei, per separare l'Unione Europea dalla Federazione Russa, perché l'unione politica, economica, energetica di questi due colossi, cioè due continenti, perché di fatto anche la Russia è un continente, avrebbe pregiudicato definitivamente appunto l'egemonia già in crisi statunitense nel mondo. Dunque per me è stato ottenuto un errore strategico da parte dell'Unione Europea spingere Mosca tra le braccia di Pechino, un errore enorme che pagheremo nei prossimi 20-30 anni. Quello che possiamo fare noi è contrastarlo, appunto volare alto, fregarcene di certi attacchi appunto sempre più risibili e rispondere con la forza delle argomentazioni, dei temi, delle informazioni, sperando che sempre più cittadini, cosa tra l'altro che vedo che sta avvenendo, possano comprendere la realtà e non lasciarsi fregare appunto da questi propagandisti della NATO. Grazie.
Tu, Alessandro, non puoi vedere, ma siamo veramente una folla. Mi hanno mandato adesso una foto dell'esterno, è impressionante. Abbiamo veramente le masse. Siamo riusciti a mobilitare le masse. Grazie Calenda, grazie, veramente, grazie. Dopo ti giro qualche foto su WhatsApp. Grazie mille Alessandro, veramente, per questo intervento appassionato.
Grazie a voi, buonanotte a tutti, torno a scrivere.
Torno dai bambini.
Ciao a tutti.
Ciao Alessandro, grazie ancora.
Grazie a voi.
Bene. È arrivata la Digos. Beh, qualcuno deve sacrificarsi, ma però insomma ti vorremmo bene. Ti portiamo poi le arance, come al solito. No, non fatemi preoccupare, fatemi capire cosa succede. Un po' di servizio d'ordine, vado fuori a vedere la situazione. Beh, è tutta colpa di Di Battista. L'ha sentito lui e ha detto, questa è propaganda, questa non è storia. Bene, io sperando che non portino Stefano Alberino dal gabbio stasera, io riprendo un po', ma attaccandomi alcune delle cose che abbiamo. Alcune delle cose che ha detto Alessandro Di Battista. Allora è evidente che la costruzione russofobica è funzionale alla costruzione del nemico. No. Cosa sta succedendo? Stanno da una parte normalizzando la guerra, ci stanno dicendo, cercando di convincerci che la guerra è un'opzione sul campo, sul terreno, che è normale, anzi abbiamo letto attacchi ai pacifisti, questi stolti renisti che non capiscono la realtà della politica, l'umanità ha sempre fatto la guerra, e del resto noi non ci stiamo armando per fare la guerra, ci vogliamo armare per difenderci. E quindi difenderci da chi? Difenderci dal nemico. Allora, la costruzione del nemico funziona se al nemico vengono appunto attribuiti due caratteri che sono tipici proprio di quel suffisso fobia, vale a dire che vi spiegavo prima. Cioè, da una parte il nemico deve essere potente, quindi deve fare paura, ma nello stesso tempo deve essere aggressivo, vuole aggredirci. E voi sapete che appunto il riarmo europeo, no, questi 800 miliardi che sono stati annunciati, sono funzionali appunto a dare all'Europa la possibilità di difendersi. In uno dei programmi televisivi a cui ho partecipato, quando hanno ripetuto questa favola qui, ho detto, ma banalmente, appunto un'osservazione improntata al buon senso, che io contrappongo lancianamente al senso comune. Ho detto, ma scusate, ma se Putin ci vuole attaccare, perché deve aspettare che ci riarmiamo? Potrebbe farlo subito? Momento di panico nello studio. Nessuno sapeva rispondere e poi il conduttore se ne è uscito con questa frase testuale. Beh, ma adesso Putin è stanco. Cioè, a quel punto io non ho più avuto argomenti. Putin è stanco. Quindi la costruzione del nemico che deve essere potente e aggressivo. Però curiosamente, poiché nella russofobia c'è sempre disprezzo, allora ecco che questi russi sono dei rozzi che vanno avanti, no, con le, a forza di badilate, no, usano le vanghe, eccetera, eccetera. Tutti questi elementi che trasudano proprio disprezzo profondo, perché appunto nella russofobia c'è l'idea che il russo sia asiatico e noi occidentali, europei, noi siamo i civili, quelli asiatici sono i barbari naturalmente. Cioè, noi siamo sempre da quella parte lì, Montaigne già nel XVI secolo scrive a un certo punto, noi chiamiamo barbaro ciò che non conosciamo e non vogliamo conoscere, no, quindi sono i barbari, no? fuori da noi. E quindi questa costruzione appunto comincia subito già, quando comincia a nascere il Granducato di Russia e poi che cresce, eccetera, eccetera, quindi l'Europa occidentale comincia a pensare che questi ci faranno del male, eccetera, e sono dei barbari, però possono essere pericolosi. E appunto ci sono stati momenti anche di russofilia. Ho citato Torino, c'è ancora piccolo elemento aggiuntivo a Torino. A Torino, subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, arriva un personaggio che si chiama Leone Ginzburg, nativo di Odessa, che adesso è nell'Ucraina, che però l'Ucraina era parte della Russia, e che io credo tornerà pienamente dalla Russia. Sono assolutamente convinto che questo accadrà. Ginzburg non parla mai di Odessa come città ucraina, non cita mai l'Ucraina, se non, vabbè, come riferimento geografico, si considera russo e considera Odessa una città russa. Ginzburg viene a Torino, dopo varie vicissitudini, è un ragazzino, è nato nel 1909, quindi cioè, quando arriva a Torino c'ha 9-10 anni, e assume, sapete che Ginzburg poi diventa uno dei responsabili del movimento antifascista Giustizia e Libertà a Torino, per il quale sarà poi, nella collettività, sarà prima arrestato nel 1934, si fa 2 anni di galera, poi 2 anni di vigilanza, poi quando scoppia la guerra viene dichiarato apolide, lui che ha impiegato 10 anni per acquistare la cittadinanza italiana, viene mandato al confino come apolide vicino l'Aquila, a Pizzol, tra le montagne abruzzesi. Subito dopo, il 25 luglio del 1943, con la prima caduta di Mussolini, Ginzburg, benché tutti lo sconsiglino, c'è una lettera di Benedetto Croce che gli dice non vada a Roma, lui va a Roma e diventa uno degli organizzatori della resistenza nella città. Verrà arrestato in una tipografia clandestina, portato a Regina Coeli, torturato e muore a 35 anni non compiuti lì. Quindi un eroe della resistenza. Ma Ginzburg è stato anche uno straordinario organizzatore culturale, è stato il fondatore della casa editrice Einaudi, no? E anche quando è al confino dirige la casa Einaudi. Ebbene, uno degli elementi essenziali del lavoro che fa Ginzburg quando è in Italia è quello di convincere che la Russia è parte dell'Europa, Una cosa che per esempio Gobetti non pensa, quindi c'è anche una polemica rispetto ad alcuni scritti di Gobetti, che ha scritto varie cose che poi escono postume con il titolo Paradosso dello spirito russo. Però appunto c'era anche allora tra coloro che guardavano non con odio alla Russia, però c'era l'idea che comunque qua roba lì è Asia. E Ginsburg ci fa capire appunto che tutto il patrimonio culturale, spirituale, compreso quello religioso della Russia, è stato un elemento costitutivo dell'identità europea, che è stato completamente rimosso. Nella rimozione, nella costruzione russofobica degli ultimi anni, è stata parte integrante il revisionismo storico. Una parte di questo revisionismo storico, che cosa ha fatto? Ha ridotto, derubricato, sminuito il ruolo dell'Armata Rossa, dell'Unione Sovietica, nella sconfitta del nazifascismo. Ora, se voi andate a sfogliare la storiografia britannica, che è quella che è considerata, no, la più indipendente, cioè oggettiva, per così dire, beh, ma tutti gli storici britannici, ma anche americani, no, di lingua inglese, riconoscono che il contributo dell'Unione Sovietica alla sconfitta del nazismo è stato decisivo. Non sono stati gli alleati a liberarci dalla svastica. Questo che Mattarella non vuole capire o finge di non capire. E allora questo è gravissimo. Proprio sminuire il ruolo dell'Unione Sovietica. Siamo arrivati fino alle comiche, come sapete, no? C'è un film con un noto attore regista che ha fatto liberare Auschwitz dai carri armati americani. Siamo arrivati 2 anni fa alle celebrazioni dell'apertura dei cancelli di Auschwitz avvenute grazie all'Armata Rossa il 27 gennaio del 45, benissimo, alle celebrazioni sono stati esclusi i russi, no? Quelli che l'hanno liberato Auschwitz. Quindi da una parte si è proceduto a sminuire il ruolo che la Russia, allora Unione Sovietica, ha svolto nella lotta al nazifascismo. Non dimentichiamo che su 40 milioni di morti della Seconda Guerra Mondiale, 27 milioni sono stati morti sovietici. 27 milioni su 40. Basterebbe questo, anche al di là del contributo militare, perché è stato peraltro decisivo. Ma, appunto, prima comincia un lavoro volto a sminuire il ruolo dell'Armata Rossa, il ruolo dell'Unione Sovietica. Poi subentra un successivo elemento. Sì, a partire da un momento preciso, 19 settembre 2019, cosa accade in quel giorno? Che il Parlamento dell'Unione Europea, il più inutile degli organi, insomma, veramente non si è mai capito qual è il senso del Parlamento dell'Unione Europea, cosa fa? Approva una risoluzione in cui mette sullo stesso piano nazismo e comunismo. La parola fascismo non viene mai nominata, perché ormai il fascismo, come dire, è roba nostra, fa parte dell'identità italiana, tutto sommato non è stato così male, eccetera. Nazismo e comunismo vengono messi sullo stesso piano. Non solo, ma se voi andate a leggere quel testo veramente efferato, si riesce a dire che il motore primo che ha scatenato la Seconda Guerra Mondiale, quindi il più devastante conflitto della storia moderna, è stata l'Unione Sovietica. Cioè si arriva a questo punto e bisogna dire che Sergio Mattarella è diventato anche il capo di questa storiografia iperrevisionistica, no? Perché non fa che ripetere questa favola, che è stata poi ribadita in una seconda risoluzione di 2 anni fa, del 2023-2024, in cui si ripete anche questo di nuovo. E in queste risoluzioni, da una parte, si, come appendice, si invitano gli Stati membri a rimuovere tutti i simboli che ricordino il passato, i passati regimi nazisti e comunisti. Quindi si invitano gli Stati membri non solo a rimuovere, quindi qui per esempio siamo già nei guai, perché qualche falce e martello da qualche parte ce l'avete nascosta, ma si chiede agli Stati membri di adeguare la legislazione interna per perseguire anche penalmente coloro che espongono simboli dei passati regimi nazisti e comunisti. Ora, quindi questo è un punto davvero di non ritorno. Quindi prima si sminuisce il ruolo militare dell'Unione Sovietica, poi si addirittura le si attribuisce la responsabilità primaria della Seconda Guerra Mondiale. Mattarella questo l'ha ripetuto, ovviamente suscitando legittime proteste, no? Quando la Zakharova appunto interviene anche su questi temi, no? Ieri appunto dice, ma la Zakharova ha attaccato l'Italia. Certo che ho provato a dire, ha attaccato l'Italia per quello che abbiamo detto. Non solo, ma appunto il nostro Presidente della Repubblica è diventato effettivamente il capo della russofobia italiana. Purtroppo, con il ruolo che svolge, ha una certa audience, diciamo così, no? Se ci fosse una stampa libera e indipendente, perché anche il Presidente della Repubblica non è un oggetto sacrale, può essere contestato, criticato, ma invece sempre adesso Mattarella, se dice delle cose che piacciono a questo insieme che io chiamo il sistema guerra, va bene, se per caso si discostasse allora sì, può essere criticato. Quindi c'è stato questo sviluppo che poi ha un incremento ovviamente con la fase della guerra che comincia nel febbraio 22. Però voi forse non ricordate, e allora lì arrivano gli storici a dire, adesso un po' ve lo ricordo io, nel periodo più crudo della pandemia, ve lo ricordate, siamo nella primavera del 2020, cosa succede? Vi ricordate? Arriva una spedizione russa con dei aerei cargo che portano dei grossi autotreni carichi di merci, di materiale sanitario, materiale medico, medici, sanitari, infermieri, che, ebbene, io ho fatto vari articoli allora, ne cito solo uno. Allora, La Stampa, Corriere della Sera e La Repubblica cosa fanno? Cominciano già subito allora a dire che il materiale che hanno portato i russi, l'80% è inutile. Cioè uno così andrebbe messo subito in galera. Inutile. Ma non solo. Sentite qua. Sono arrivati, per esempio c'è una parte che arriva in aereo, una parte che arriva, vabbè. Allora arrivano all'aeroporto di Pratica di Mare e di là si muovono perché vanno verso la Bergamasca, che era stato il luogo più colpito dal Covid-19. No? Scrive La Stampa e dice: questi qua da Roma partono, vanno verso Bergamo e percorrono 600 chilometri in territorio italiano. Come mai? Beh, se devono andare a Bergamo. No, ma vi rendete conto? C'è sotto qualcosa. E quindi dice, chi ha dato l'indicazione per far atterrare gli aerei russi a Pratica di Mare? Beh, da qualche parte devono atterrare. Cioè, c'è qualche talpa. Qui si insinua che siano delle talpe, per così dire, no? E queste forniture russe, l'80% è inutile, ma non solo, c'è qualcosa di più. Vale a dire, questi che vengono, molti di loro sono ufficiali, cioè nel senso che sono ufficiale medico, sono ufficiale, hanno fatto l'infermiere, eccetera, eccetera. Come mai? Vengono a darci una mano, come mai? Vabbè, ma si insinua che in realtà questi sono venuti per spiare e disseminare via via che passano in questi 600 chilometri delle microspie che serviranno putiniano che serviranno dopo, no, a spiarci. Microspie cosa servono? A spiarci. Ma guardate, non sto raccontando, adesso non vi sto a leggere tutto, no? E dice appunto, certo, la generosità, dice appunto, in qualche modo regalo di generosità di Putin all'Italia, ma la generosità porta con sé un prezzo alto. Uomini della difesa russa che in giro liberamente nel territorio italiano, peggio di Dorsi che va avanti e indietro per l'Italia, a pochi passi dalle basi NATO. Allora dice, ma noi possiamo essere così stolti da accorgerci questi? Dice, siamo stati ingenui ad accettare, no? Questi non sono... Il titolo dell'articolo, poi, da cui cito, della Stampa, è «Altro che aiuti, arrivano i militari russi». Cioè, uno stravolgimento totale della realtà. Questi sono venuti gratis et amore dei. ci hanno portato gli aiuti e sono stati osannati dalle popolazioni locali, osannati, hanno avuto riconoscimenti, medaglie, baci, abbracci, eccetera. Invece Stampa, Repubblica e Corriere hanno fatto una campagna russofobica, siamo nel 2020, quindi 2 anni prima esattamente dell'inizio di questa fase della guerra, l'operazione militare speciale. Quindi tutto questo appunto poteva funzionare perché era già finalizzato, del resto la guerra era in corso fin dal 2014, cosa che Calenda non potrei ammettere, mai ammettere. Infatti ho visto ancora un'intervista che ho postato, adesso non so se me l'hanno cancellata dal profilo Facebook, è stato hackerato, come vi dicevo, ma Calenda l'ha beccato un giornalista coraggioso, un ragazzo che gli ha fatto un po' di domande e lui rispondeva dicendo appunto ma ancora con questa storia del 2014, com'è ancora questa storia? Cioè non è che ti sto raccontando ma racconti sempre la stessa barzelletta, no, cioè è un pezzo di storia, non lo puoi dire, no, è un'altra cosa. Tanto lui ripete, lei sta dalla parte di un regime criminale, cioè questo, cioè se tu provi semplicemente a dire che la guerra non è cominciata il 24 febbraio 2022, è cominciato prima, è cominciato il 2014 e quando si poteva arrivare c'erano già gli accordi fatti e sono stati disfatti da emissari europei, come hanno raccontato la Merkel, Hollande e lo stesso Boris Johnson, che fu l'utile idiota che fu mandato lì. Ecco, quindi allora la costruzione del nemico, questo nemico deve essere, è sempre la classica figura Hannibal ad portas, cioè c'è Annibale alle porte. Annibale appunto è potente, pericoloso, no? Vuole invaderci e quindi noi dobbiamo preparare il terreno per costruire intorno a questa figura un elemento di potenza, pericolosità, ma sempre con il disprezzo, perché come Hannibal, no? È uno straniero, è un africano, un orientale, non importa, è diverso da noi. E quindi comunque dobbiamo costruire questa figura del nemico e attenzione, il nemico che sta per invaderci vuole arrivare, abbiamo sentito, non so, una volta si diceva, no, nel 48 si diceva vogliono arrivare i cosacchi a beverare i loro cavalli nelle fontane di Piazza San Pietro, vi ricordate? Adesso addirittura vogliamo arrivare a Lisbona, quando Putin non sarà più stanco e si sarà ripreso, come Annibale degli ozi di Capua farà, arriverà a Lisbona. Ma intanto appunto non solo si costruisce questo nemico per convincerci che tanto appunto la guerra è un fatto normale, che prima o poi la guerra bisogna farla e che tanto vale allora prepararci, sibis pacem parabellum, ce l'hanno fatto a fette su questo motto, sono diventati tutti latinisti adesso, no? Bene, ma nello stesso tempo attenzione, come era accaduto nell'Italia del 1917, perché vedete poi la storia serve a questo, no? Che accade nel 17 in Italia? La rotta di Caporetto, la ricordate? E che succede? Succede che si cerca di dare la spiegazione che era puramente militare di quella disfatta, la più grave sconfitta della storia d'Italia, di dare la colpa ai socialisti, no? Che avevano, adesso i putiniani, no? C'è sempre uno, che avevano appunto colpito alle spalle i gloriosi fanti italiani. Perché in Italia operava la figura diffusa del nemico interno. E quindi da una parte si costruisce la figura del nemico, che è quindi Putin, no, l'Annibale di turno, quindi che deve essere trucido, pericoloso, nello stesso tempo però ci fa schifo perché è barbaro, è rozzo, è asiatico, eccetera, eccetera. Ma dall'altra parte Putin ha i suoi alleati interni. Ecco, il nemico interno sono i putiniani. Nel 17 in Italia vengono creati i comitati del fronte interno. Ogni provincia avrà il suo comitato. E qual è lo scopo? Calenda in questo momento andrebbe in brodo di giuggiole se fosse qui ad ascoltarci. Carletto, ascoltaci che impari qualcosa! Cosa avevano? Qual era lo scopo del comitato del fronte interno? Snidare i nemici interni. Quindi venivano reclutati professori di ogni ordine e grado, impiegati, portinai. I portinai erano uno degli strumenti fondamentali, lo saranno anche sotto il fascismo. No? Saranno reclutati dall'ovra molti portinai. Bene, il fascismo trasforma poi buona parte degli italiani in un esercito di spie. Bene, ma i comitati del fronte interno sono il preludio. Quindi questi comitati devono snidare i nemici interni. E quindi Accade, faccio un esempio di nuovo torinese, che è un professore in un liceo di Torino. Il professor Umberto Cosmo, un uomo mitissimo, un socialista francescano, specialista di Dante Alighieri, oltre che di Francesco d'Assisi, che aveva fatto parte di quel movimento chiamato il socialismo dei professori. Cosmo, a lezione, un giorno, siamo appunto ormai nell'anno più terribile della guerra, alla fine del 17, osa dire: speriamo che questa maledetta guerra finisca presto. Uno studente delinquente, studenti delinquenti, cioè, che fa? Lo denuncia al comitato. Cosmo viene sospeso dall'insegnamento e per 2 anni rimane senza stipendio e sarà cacciato ai ruoli. Poi avrà altre grane perché si è permesso di mandare una lettera di solidarietà, firmare un telegramma di solidarietà a Benedetto Croce, eccetera. Quindi bastava... voi sapete cosa ha fatto? Sapete benissimo che Zelensky ha vietato l'uso della parola trattative di pace. Non si può parlare, vietato per legge, si è fatto un decreto. No, non si può neanche dire trattativa di pace. Ecco, la stessa cosa. L'unica parola ammessa è vittoria. Vittoria. Anche se abbiamo, no, intanto accumulato 1,5 milioni di cadaveri, non importa, ma dobbiamo... Borrell, ricordate, precedente capo della politica estera dell'Unione Europea, ha detto l'unica soluzione è una vittoria sul campo, qui la citazione, è una vittoria sul campo dell'Ucraina. Borrell, che dice socialista, ma... i peggiori. Benissimo. Quindi, accanto al nemico esterno che sta per invaderci e che è pronto alle porte ad aggredirci, quindi dobbiamo armarci con armi, noi dobbiamo armarci sul piano ideologico. Impedire ai nemici interni di parlare. Ed ecco che cade la mannaia su Angelo Dorsi e su chi sta con lui. Quindi, questa cosa ha un precedente, non è che se la sono inventata così. Quindi i nemici interni sono quelli che oggi vengono chiamati putiniani, non importa. Che poi, se si parla di Palestina, sono i filo Hamas, non importa. C'è sempre un nemico interno da combattere. E quindi questo precedente della storia d'Italia relativa alla Prima Guerra Mondiale ci è utile per capire certe dinamiche. No? E la russofobia è stato uno strumento importante da questo punto di vista, perché ha preparato il terreno. No? Questi russi che sono barbari, che sono diversi da noi... che poi veramente appunto non sono in grado, no, il racconto che ancora oggi si fa della Russia è di un paese arretrato. Cioè, la Russia per tanti aspetti è molto, molto, molto più sviluppata e avanti di noi, ma molto, non poco, molto, moltissimo. E quindi no, questa Russia arretrata, rozza, eccetera, eccetera, però in qualche modo vuole riscattare la sua arretratezza, che viene presentata come arretratezza anche mentale, non solo culturale, ma mentale, no? Come la riscatta? Con la forza. Cioè, non sono in grado di fare altro e quindi, poiché sono dei rozzi bestioni, direbbe Giambattista Vico, quindi cosa fanno? Aggrediscono un povero popolo ucraino innocente che sta lì accanto. Quindi c'è stato un complesso lavoro di carattere ideologico, politico e culturale che ci ha davvero imbottito i crani, uso ancora un'espressione di Gramsci. Però è davvero difficile spiegarsi, ripeto, gli storici di domani faranno fatica a capire qual è stato il cortocircuito. Una spiegazione ve la do, ve la butto lì, perché nel comunis opinio, nell'opinione comune, che ci viene poi sempre costruita, ma insomma nell'opinione comune si è verificata appunto una strana crasi, una fusione tra la Russia di Putin, che appunto è aggressivo e Putin vuole invadere tutta l'Europa, prima si prende l'Ucraina, poi si prende la Polonia, i Baltici e poi via via, no? L'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, poi arrivano, non so se vuole prendersi anche Roma, per me se la può prendere, francamente, e forse tanto male non ci farebbe, se posso dirlo, ma c'è un po' da ridere, cioè. No, perché poi quando mi scappa da ridere io penso sempre a Carletto, cioè lui è il mio idolo, più che l'apicerno è Carletto, a mio mi piace tanto lui. Quindi questa Russia che appunto eccetera eccetera, in realtà appunto ci viene diventa appunto questo paese che è sempre barbaro, è sempre incivile, è sempre rozzo, purtroppo ha le armi, purtroppo ha 6.500 testate nucleari, cioè, di cui 6.000 pronte, pronte nel senso che basta schiacciare un bottone. Ah beh, e allora che succede? Questa è una divagazione. Succede che il nostro Presidente della Repubblica, che va in Giappone, a Hiroshima, per ricordare quella tragedia, non trova di meglio che additare la Russia come il pericolo, oggi il pericolo atomico alla Russia. Cioè non ha mai proferito la parola Stati Uniti d'America. Ma chi l'ha lanciata la bomba? I russi? Cioè, ma è possibile che i media non abbiano rilevato questa cosa, se no quattro scappati di casa come noi? Cioè, i media cosa? Discorso di alto profilo del presidente che ammonisce. Cioè, Mattarella che ammonisce Putin. Ma Sergio... Infine, va bene, allora diceva prima l'ottimo amico Alessandro Di Battista, io non sono putiniano, ma riconosco anche delle... No, io riconosco tutti i meriti di Putin e ve li spiego in sintesi, parliamo un pezzettino di storia recente della Russia. Allora, finisce il mondo fondato sul bipolarismo tra l'89 e il 91, l'elemento finale è lo scioglimento del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, il PKUS, e la dissoluzione dell'Unione Sovietica. La quale dissoluzione però non avviene, io qui lo racconto anche, c'è anche il mio libretto, di ben 10 copie ci sono, poi saranno sorteggiate però, dovete pagare a prezzo triplo. Che succede? Che l'Unione Sovietica non si scioglie come la neve al sole, viene sciolta dall'Occidente. Nell'agosto del 1991 c'era ancora Gorbaciov, un momento di crisi totale. Che succede? Che davanti... punto, pressione occidentale, l'Occidente ha messo gli occhi sulla Russia naturalmente, qual è il progetto occidentale? È sempre lo stesso, già nella prima guerra mondiale, sciogliere i grandi imperi per spezzettarli e poter mettere le mani sui singoli stati. Benissimo, davanti a una situazione di crisi si decide di fare un referendum, diamo la parola ai cittadini, il referendum si chiede ai cittadini dell'Unione Sovietica, una domanda secca: volete voi rimanere, pur all'interno delle singole repubbliche costitutive dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, volete voi rimanere però in questa federazione, in questa unione di tutte queste repubbliche, oppure volete andare ciascuno con la sua repubblica che diventa uno Stato indipendente? Oltre il 72-73% dice vogliamo rimanere nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Boris Yeltsin porta i risultati a Washington, Washington dice, ma non se ne parla neanche, ma ci mancherebbe. L'Unione Sovietica è un cadavere che deve essere cancellato dalla storia, cancellato dal presente. Yeltsin se ne torna lì e dice, ragazzi, non si può fare. E quindi sono due riunioni consecutive di Yeltsin con un suo segretario di Stato, presidente dell'allora Bielorussia e presidente dell'allora Ucraina, si riuniscono in una dacia al confine tra Bielorussia e Russia, e lì, dopo una notte di bagordi, c'erano dei giornalisti che aspettavano fuori, troveranno poi Yeltsin, non ubriaco, proprio morto di etilismo nella neve, lo salveranno purtroppo, e quindi il referendum viene ignorato, nasce la cosiddetta comunità degli stati indipendenti, che poi dura le spasta materne, un paio d'anni, cioè, e poi dirà, e comincia l'era di Yeltsin. Gli anni 90 sono stati gli era di Yeltsin. Che succede negli anni 90? Che il prodotto interno della Russia precipita sotto i tacchi. Io che sono stato in Russia adesso ho fatto anche un po' di chiacchiere con un po' di russi, un po' di interviste. E la signora mi ha detto, ma io sarò con Putin, gli bacerei anche i piedi tutta la vita. Durante l'era di Yeltsin, cioè a me lo stipendio me lo davano in pacchi di biscotti. Pacche di biscotti, scatole di conserva, cioè si era tornato al baratto. La Russia viene frantumata, è l'epoca in cui c'è una dispersione della ricchezza, c'è un accumulo di ricchezza nelle mani di pochi oligarchi, è l'epoca in cui nascono gli oligarchi, e arriva la mafia, la famosa mafia russa. Ma c'è un elemento, vi do un esempio, questa Russia viene proprio svenduta agli occidentali, e proprio per deformazione professionale qualcosa che mi aveva colpito è la vicenda degli archivi storici del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, archivi importantissimi naturalmente, che vengono aperti, grande liberalità, finalmente la Russia è diventata democratica, sono aperti gli archivi. Sì, ma che succede? Che vengono venduti i faldoni degli archivi, cioè una roba inimmaginabile. Quando arriva, cioè chiunque andava là, scuciva 200, 300, 500 dollari, si portava via, diceva, mi piace questo faldone, mi interesserebbe, se lo metteva sotto il braccio e lo portava via. Una delle prime operazioni che fa Putin quando arriva al potere, alla fine del 99, che fa? Chiude gli archivi. Ecco, l'esempio di fine della democrazia, è arrivato Putin. No, no, è proprio il contrario. Cioè, quello che si faceva prima, la mercificazione della storia di un paese, perché se tu togli gli archivi come fai a conservare la memoria storica di un paese? Non lo puoi fare. E allora la chiusura degli archivi era semplicemente un modo per mettere fine a quel mercimonio, però invece come viene presentato in Occidente? Che appunto è l'autocrate, è arrivato al potere l'autocrate, la Russia ha beneficiato, andate a leggere i giornali del tempo. Cioè, cosa dicono? La Russia ha beneficiato di 10 anni di libertà e democrazia, adesso purtroppo è arrivato sto personaggio, questo è uno del KGB, quindi eccetera, eccetera. Quindi che succede? Devastazione della Russia da tutti i punti di vista, la Russia viene ridotta al rango di sottopotenza regionale, che è quello che vuole l'Occidente, che intanto cerca di prendersi tutto quello che si può prendere. C'è un episodio che io racconto anche nel mio libro, nel mio libretto, Catastrofe neoliberista. Yeltsin partecipa a un incontro con diplomatici occidentali, un gruppo ristretto, e uno di loro ha poi raccontato che a un certo punto Yeltsin dice: voi sapete che io sono un vostro uomo, sono dalla vostra parte, no, sto facendo liberalizzazione, tutto veniva venduto, svenduto, l'abbiamo poi fatto anche noi naturalmente, perché poi i Chicago Boys operano anche da noi naturalmente, però dice Yeltsin, dice, però voi state esagerando, perché voi ci state umiliando. Cioè Yeltsin dice agli occidentali: voi ci state umiliando. E allora l'umiliazione che cosa genera? Genera risentimento. E risentimento cosa genera? La volontà di revanche, di rivincita, che è uno stimolo per il popolo russo, dire vabbè, l'Occidente ci ha respinto. Ebbene, questo il respingimento comincia non con il 24 febbraio, 22, comincia molto prima, no? E appunto c'è l'idea di Putin, cosa fa? Recupera tutta la storia russa, tutta, compresa quella dello zar, compreso lo stalinismo, è un insieme della storia russa, di cui lui poi diventa il punto terminale fino a questo momento. E del resto lui fa risalire un prodotto interno che era sceso quasi a zero a 70%, cioè risale del 70%, no? E rimette in sesto le finanze, l'economia, le istituzioni. Certo, con metodi spesso, diciamo, discutibili, ma salva la Russia. Questo è il problema. E questo non può essere perdonato, perché la Russia era visto come un boccone ghiotto, il paese più ricco dal punto di vista delle risorse sulla terra. E quindi l'Occidente cosa voleva fare? Impadronirsi di quelle ricchezze, da tutti i punti di vista. La Russia non manca nulla, a tutto, anche perché, essendo un'estensione... C'è? Ci sei?
Oh, sono Monio Bagna.
Eccolo, allora subito mi fermo. Moni, non ti vediamo, ma ti sentiamo.
No, perché c'è questo Webex che non riesco a caricare nel vostro. Senti Angelo, io voglio dire a te e a tutti,
siamo tanti,
volevo almeno dargli un saluto per dire che sono con voi in tutto e per tutto, e che considero l'atto di censura contro di te la prova che stiamo vivendo in un regime fascista. È inutile che si offendano o dicano esagerate, questo è fascismo della più bella acqua. E io sono con te per tutte le lotte che dovremo fare per fermare questa vergogna, vergogna proprio. Non so, questo sta diventando un paese non del terzo, del quinto mondo, con questi atteggiamenti. E poi da parte di individui, che qualifiche hanno questi signori? Chi sono?
Ma siamo i nomi e i cognomi.
Angelo. No, dico la Picerno, lo dico. Questa signora è una che non dovrebbe neanche essere messa a custodire la guardiola di un edificio. Non parlo neanche di Calenda, lì stendiamo un velo pietoso. Le vignette l'hanno già dipinto per quello che è uno scappato di casa, un signor nessuno. Perché si permette a questa gente di ergersi a tutore di che cosa? La nostra democrazia costituzionale. C'è una Costituzione nel nostro paese, è ancora vigente. Comunque, Angelo, io sono con te in tutto e per tutto e dobbiamo continuare una lotta, non fermarci mai e opporci con tutte le nostre forze a questa deriva fascista, perché non c'è un'altra parola. Questo è fascismo, tappare la bocca che esprime opinioni. È una cosa inimmaginabile e naturalmente preventiva. Neanche,
questa è la cosa più grave.
Tutti leccano il sedere agli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è, non mi ricordo se il primo o il quinto emendamento, che non puoi fare niente contro uno che non ha ancora parlato. Da noi peggio. Comunque, ecco, io ci tenevo tanto a salutarvi e a dirvi che sono con voi, con Alessandro, con te, con tutta la gente che è lì, e spero che ci saranno altre occasioni di manifestare la nostra indignazione e la nostra volontà di lottare per fermare questo schifo che sta ammorbando il nostro paese e che ci fa vergognare in ogni altra parte del mondo. Ci sono paesi del cosiddetto terzo mondo che sono più avanzati di noi a questo punto.
Guarda, Moni, noi abbiamo espresso qui più volte un ringraziamento sentito a Calenda e Picerno, perché solo grazie a loro che stasera siamo veramente tantissimi. Tu non hai idea di quanta gente c'è qui e fuori, c'è la strada ingombra, la questura ci ha fatto anche dei problemi perché abbiamo occupato il suolo pubblico, ci vogliono far pagare anche la tassa di occupazione del suolo pubblico, che non si sa mai. Quindi è grazie solo a Calenda e Picerno, perché se avessi fatto la mia conferenza...
Via la questura che facciano pagare la tassa di occupazione a Picerno e a Calenda.
Mi pare un'ottima proposta, esattamente. Quindi noi dobbiamo... Sì, dimmi caro. Dici.
Io volevo ascoltare i tuoi ultimi discorsi sulla Russia, che io condivido punto per punto, perché io sono convinto che Putin avesse tutte le sue ragioni, perché hanno cercato di trattarlo come un pezzente e a un certo punto ha dovuto dimostrare: guardate che faccio sul serio, perché lui aveva chiesto più volte di fermare questa vergogna dell'allargamento della NATO, ha lasciato fare, naturalmente, poi era come mettergli i missili americani nella Piazza Rossa, perché questo volevano fare, cioè un odio, una volontà di cancellare un'identità straordinaria. Io sai, tra l'altro, un debito molto particolare con l'Armata Rossa, perché io sono vivo, sono nato, cioè grazie all'arrivo dell'Armata Rossa in Bulgaria, perché lì sono nato e la Bulgaria è stata liberata dall'Armata Rossa, per cui figurati, ho anche una ragione personale. Ma è evidente quello che tu stavi dicendo, è talmente evidente: volevano mangiarsi a bocconi tutta la Federazione Russa. E poi c'è una prova provata: il buon Gorbaciov è stato gentile. Cosa hanno fatto di lui gli occidentali? Le hanno fatto carne di porco. È per questo che bisogna essere cattivi, perché se non sei cattivo ti mangiano vivo. Allora il problema è che Putin sa bene chi sono gli occidentali. Non ci si può fidare di nulla di quello che dicono. Nulla. E poi c'è questo odio per la Russia. Prima era russofobia, poi è stata sovietofobia, ritorno alla russofobia. Niente, l'Occidente ha una voce, gli Stati Uniti, di egemonia totale sul mondo e non tollera che esista qualcuno che a piena ragione vuole rivendicare la sua identità e il suo orizzonte. E poi anche questo clima di guerra che stanno scatenando contro la Russia è una cosa veramente inenarrabile per stupidità e fanatismo e livello di retorica e menzogna. Comunque non ci fermeranno, Angelo.
E quanta gente siamo, veramente è un stato un successo pazzesco, perché qui non si tratta solo di difendere. Dimmi.
Non dico ne sono felice e spero di essere con voi fisicamente la prossima volta.
Ci sarai, perché la cosa non finisce qui. Se ne canto più continuò le combat. Davvero è solo l'inizio, sì. Non possiamo più piegare la testa, non la piegheremo. Quindi grazie Monica.
Voglio dire una cosa, voglio salutare con due cose. Uno, una frase di Bertolt Brecht. Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Questa è la prima. E l'altra è di Karl Marx, meno nota, perché viene dal suo milieu familiare. Facevano dei giochi di società in cui una delle domande era: cos'è per te la felicità? Quando chiedevano questo a Karl Marx, le sue figlie, lui invariabilmente rispondeva, è certificata questa cosa: felicità per me è lottare. Dunque a tutti noi, a tutti voi, siamo felici.
Felici. Grazie Moni. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Non so dove, ma ci rivediamo presto. Ti ringrazio moltissimo a nome di tutti. Davvero, a nome
grazie,
di tutti.
Grazie a te, grazie a voi.
Grazie per aver fatto uno sforzo di esserci, anche se brevemente. Grazie di cuore. Grazie, sei una presenza preziosa in questo paese dove purtroppo allignano anche i Calenda e i Picerno, però c'è Moni Ovadia anche in questo paese. Esiste grazie, un'altra grazie Italia, noi siamo parte di quest'altra Italia.
Sì, non c'è quest'altra Italia, la si è vista anche nelle manifestazioni per la Palestina. È ora di una riscossa chiara, netta, senza tentennamenti e soprattutto senza moderatismi. Ecco dove ci ha portato il moderatismo nazionale.
Grazie ancora, Moni.
Ciao, Angelo, ciao, grazie a te, ciao, ciao.
A presto. Bene, grazie, grazie ancora, grazie e saluto per l'ultimo saluto a Vincenzo Russo che è rimasto lì pazientemente, si è sentito, vabbè, tutta quanta la nostra conversazione, ma è stato piacevole.
Bellissima,
no?
Bellissima.
Qualcosa. Infatti, no, ma se non mi... Dimmi.
No, prego, professore.
Fare un saluto adesso perché stiamo per chiudere, la questura ci ha ingiunto di chiudere. Quindi prima che ci portano tutti dentro, se no come facciamo a lottare? Ma noi lotteremo anche dentro.
Certamente, sì, allora volevo veramente ringraziare tutti, ringraziare fondamentalmente il professor Angelo Dorsi, però prima che lo arrestino, però diciamo che ho omesso un ringraziamento che è doveroso per quanto riguarda il libro, per la presentazione del libro, perché va all'editore anche, che è Massimo Recchioni, che è stato veramente coraggioso a decidere di pubblicare questo libro dal momento che ha subito le censure praticamente anche prima che uscisse e quando
ti colpiscono prima, mica dopo.
E racconto solo un piccolo aneddoto, tanto per lasciare con un sorriso.
No, perché ci dobbiamo chiudere.
Ah, ok, allora solo un saluto, va bene così, tanto ci saranno altre occasioni. Ah, ok, voglio... Sì, sarò brevissimo. Allora, quando è uscito il libro, ovviamente si poteva acquistare, no in realtà, perché si poteva soltanto prenotare tramite il sito internet, nelle varie librerie. Un mio amico di Roma è andato in una libreria chiedendo se avessero nel database il libro. Ho detto sì, ho controllato il computer, ho detto sì, ce l'abbiamo. Beh, allora lo posso ordinare. Ho detto no. Lo può ordinare ma solo a casa, quindi si collega a internet e lo ordina. Ma scusi, sto qui, perché non lo posso ordinare qui? No, però se vuole lo può poi ritirare qui. Ah, quindi lo ordino a casa, lo ritiro qui, sì, ma poi quando me lo date io lo posso aprire qui o devo uscire dalla libreria, fare 300 metri, andare in una via chiusa e aprirlo lì? Ecco, questo era il piccolo aneddoto che volevo raccontare di questa battuta del mio amico libraio, che spero
grazie Vincenzo. Io vorrei chiudere con una, non è un aneddoto, ma abbiamo imparato qualcosa. Una delle cose che abbiamo imparato, che il fascismo non procede con la repressione, il fascismo procede con la prevenzione. Questo è il fascismo. Quindi non è che ti perseguono per quello che hai fatto, ma per quello che potresti fare, quindi non te lo faccio fare, ti impedisco di farlo. Ecco, questo è il fascismo, veramente. E tecnicamente chi studia il fascismo sul piano giuridico istituzionale sa che appunto si procede con la prevenzione. Voi sapete quando, tutti voi l'avete visto a Marcord, no? Quando il duce doveva arrivare in una certa località, si facevano le retate dei sovversivi che potevano fare qualcosa. Venivano messi in galera per 3-4 giorni e venivano anche loro somministrato dosi abbondanti di ricino. Ecco, quindi fascismo procede con la prevenzione. Questo è un caso, quello che è accaduto a me, di cui sono, come dire, in questo caso la vittima, insomma, però a questo punto l'abbiamo rovesciato, la sconfitta in vittoria, è proprio questo, cioè qualcosa che io non avrei mai potuto aspettarmi, che nella città dove io ho insegnato per tanti decenni all'università, io venissi, mi si impedisse di tenere una conferenza. Questo non potevo neanche metterlo in conto. Io che faccio conferenze in giro in tutto per il mondo, non è mai successo qualcosa, né potevo metterlo in conto che succedesse. Invece è successo nella democratica Torino, è successo in una Torino che vi ho dimostrato con qualche esempio che è stata la città più aperta verso il mondo russo di tutte le città italiane. Insomma, abbiamo imparato parecchio da questa lezione, quindi io ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi ultimi 7 giorni, 5 giorni, che sono stati abbastanza pesanti per me, però di qua, da questa prima sconfitta, è nata una vittoria. Essere qua stasera è già una vittoria, ed è davvero solo un inizio. Grazie, grazie a tutti, grazie a Vincenzo. Alla prossima!
Grazie, grazie.
La lotta continua!
La lotta continua, buonanotte.